dovrei passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Schifo, perché la frase incriminata, cari ascoltatori della Zanzara, pronti per quest'altra puntata, sempre all'800240024, la frase incriminata del ministro per la cooperazione internazionale per l'integrazione, poi spiegheremo in cosa consiste questo ministero inventato da Monti. La frase incriminata è questa: voleva solo creare il caso, rivolgendosi ad Alfano. Vogliono solo strumentalizzare, è la cosa che più mi fa schifo del fare politica, ma quei tempi lì sono finiti. Colloquio, certo, alla buvette in Parlamento tra il ministro Riccardi e un altro ministro, quello della sanità Balduzzi, captato dai giornalisti, avvenne anche con, per motivi ben più gravi nella vicenda di Marco Biagi, con Scajola anni e anni fa. Il PDL, 46 senatori chiedono le dimissioni, non solo 46 senatori. Che dici? Perché ridi subito, Parenzo? Perché ridi?
Vicenda incredibile.
Cosa incredibile?
Incredibile, si sta mettendo in croce un ministro autorevole, intelligente, sensibile.
Questo non c'entra
capace.
Nulla, uno anche le persone capaci, intelligenti, autorevoli, cose tutte da dimostrare, possono sbagliare, possono fare stronzate.
Certo, ma lei ha
possono commettere errori politici.
Paragonato la frase del ministro.
No,
Riccardi,
non è un paragone, ho detto captata dai giornalisti,
ecco,
come avvenne.
Sono due cose completamente diverse, perché il signor Scajola disse che Marco Biagi era un rompicoglioni.
E questo dice che Alfano
e questo
che Alfano
dice
fa schifo.
Che quei tempi sono finiti, i tempi di
infatti il paragone non era nella gravità delle cose, è evidente che le due cose non pesano diverso. Stavo dicendo, sono frasi captate da giornalisti,
di un ministro, ma anche quello un governo passato, chiuso, finito, morto, una fase politica
chiusa. Tu non hai capito, allora, perché fosse un giudizio sul governo passato sarebbe stato ancora più grave. È evidente che è un giudizio su Alfano, sulla mossa di Alfano di non andare incontro su Monti, e poi dice quei tempi lì, quella politica lì,
esatto,
fa
quella
schifo,
stagione lì è finita.
Però
schifo,
sentiamo, però giudizio, sentiamo Nitto Palma, Nitto Palma, ex ministro della giustizia, anche se per pochi mesi, che dice: ma come si permette? Poi Riccardi se ne vada via, perché è il primo firmatario al Senato di una mozione di sfiducia nei confronti di Riccardi, che probabilmente non ha nessuna possibilità di passare, però è un segnale politico molto forte.
Il presidente Monti afferma la centralità del Parlamento, il suo grande rispetto per la politica e via dicendo, e un suo ministro deve venire a dire che la politica fa schifo. Ma come si permette, scusi, ma chi è questo Riccardi che si permette di dire che io come componente della politica faccio schifo?
Riccardi se ne vada via.
Allora, se la politica gli fa schifo, prendesse atto che lui è stato governo grazie ai voti della politica e quindi se ne andasse via. Ho scritto una lettera, i colleghi hanno ritenuto opportuno firmarla, dopodiché noi rassegniamo la nostra decisione nelle mani del presidente Gasparri e del presidente Quagliariello. Quello che loro decideranno a noi va benissimo.
Insomma, abbastanza chiaro. Nitto Palma, c'è ancora, perché è tornato un po' di tensione su questo, dopo l'uscita di Riccardi. Bindi Crosetto questa mattina ad Agorà, perché la Bindi dice: ah, ma il problema vero è il PDL, le tensioni all'interno del PDL, Alfano che non è autonomo, eccetera eccetera. E in realtà qualche giorno prima i problemi ce l'aveva il PD, perché a turno i partiti con Monti hanno i loro problemi. Comunque, Bindi Crosetto, sentite.
No, scusa, tu hai appena
detto.
No, ma chi sei tu?
Un osservatore.
No, no, ma te lo dico, non sto parlando di partito.
Di questi 17
anni. No, guardami in faccia,
anni.
Chi sei tu? Chi sei tu rispetto a me, non al PDL-PD? Ma chi sei tu?
Chi
ma
sono
come
io?
Ti permetti di dire queste cose che hai detto su un partito?
Come
ti permetti di dare un giudizio complessivo? Chi sei tu per giudicare tutto il PDL?
Questo partito che abbi l'ha nominato Alfano.
Abbi un minimo
come
di
li fate i congressi?
No, ma scusa, ma
avete provato a fare tessere, avete dovuto smettere? Di che cosa stiamo parlando?
Non posso fare il gong.
Allora, questa è una crisi
nostra. Tu dovresti vergognarti di cosa vogliamo.
E poi sei l'esempio più schifoso della politica, Crosetto alla Bindi.
Tu fai politicamente.
Che continuate a tenere
tu
il paese.
Sei una di quelle che predicano bene razzo
ai problemi della giustizia.
Sei uno degli esempi più schifosi della politica
italiana. Dai, cambiamoci.
Tu dovresti vergognarti.
E siamo qui 800 24 00 24, primo ospite della serata Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora,
un giudizio moderato come sempre.
Perché
no?
Sempre queste cose moderatissime.
Vedrai, immagino già
nella tua visione, nella tua visione, chi non è politicamente corretto, chi non è di una certa, come
dire, chissà cosa dirà su Riccardo, su immagino già, so già la tesi del
probabilmente sarò d'accordo con lui, molto probabilmente. Riccardi si deve dimettere, secondo lei, Stracquadanio? Iniziamo subito con una.
Beh, io vorrei correggere intanto quello che lei ha detto.
Su che?
Sulla possibilità o meno della mozione di sfiducia individuale di passare.
Perché potrebbe passare?
Perché al Senato, la ricordo che c'è una maggioranza di centrodestra possibile, Lega PDL.
Quindi?
C'è tutto.
Alle ore contate?
No, no, ho detto che non è escluso che una mozione di sfiducia individuale possa essere presentata.
Alcuni dicono che una mozione di sfiducia nei confronti di Riccardi, l'ho detto oggi qualche aspetto di Futuro Libertà, è come una mozione di sfiducia nei confronti di Monti.
No, forse qualcuno mi va in mente nei confronti di Napolitano, perché Riccardi è il ministro, perché fu il presidente Napolitano a indicare Riccardi a Monti.
Cioè Monti non lo voleva?
Ho detto questo, no, perché lei chiedo. Ma lei è un manipolatore delle mie frasi.
Cioè, voglio capire.
Ho detto questo.
Voglio capire questo.
Ho detto che è stato
è
il presidente
imposto da Napolitano.
Ho detto proporre, non ho detto imporre.
Ma proporre, se poi è lì, evidentemente, la logica ha i suoi diritti, no?
Certo, e allora se lei avesse mai l'incarico di fare qualcosa di serio e io fossi determinante nel farglielo fare e le proponessi di fare una cosa, lei direbbe no, io non la faccio perché non mi faccio imporre niente. Forse lei sarebbe abbastanza cretino da farlo, ma Monti non lo è.
Perfetto.
Comunque Riccardo è l'uomo indicato da Napolitano e dunque sarà molto difficile scalzarlo.
Da questo punto di vista è politicamente molto forte,
è molto forte.
Però dal punto di vista dei numeri le possibilità politiche, non è escluso, come dire, che una mozione di sfiducia possa essere incardinata.
E questa è la prima cosa.
Ma discussa. Io l'ho evocata proprio io per primo ieri, poco prima delle scuse.
La presenterebbe nella Camera?
Vedi le deuzze?
No.
Immaginavo.
No, io ho detto, si ricordi, Monti consiglia ai suoi ministri prudenza, anche perché nel nostro ordinamento esiste una cosa che a me non piace, ma esiste, la mozione di sfiducia individuale, e al Senato potrebbe esserci una maggioranza in
potrebbe passare. Lei se lo augura?
No.
Cioè lei non vuole
io mi auguro che Riccardi come dire smentisca tutto quello
ma questo
che
l'ha già parte, smentito
scusa. No ha chiesto scusa nei confronti di Alfano, ma dovrebbe chiedere scusa nei confronti della politica in generale, cioè dell'arte della politica.
Ma non ho capito, ma perché? Ma non può avere un giudizio,
posso dirlo,
perché scusi, aveva un giudizio finiti. No, cosa c'è di così grave in quel
allora,
giudizio?
Lei ascolti bene quello che ha detto. Ha detto è strumentale.
Mi fa schifo un certo modo di fare politica. È legittimo o no, Stracquadanio, dire che
allora non faccia il pubblico ministero e ascolti.
Ma non so il pubblico ministero.
Ascolti se le riesce, perché ascoltando si capisce anche quello che accade.
Sì. Cosa
Riccardi ha detto. È strumentale quello che ha fatto Alfano, cioè disdire l'incontro con Monti.
Che è vero.
Quella è una valutazione politica,
mi fa finire.
Allora?
È strumentale perché queste sono le cose che mi fanno schifo della politica. Perché loro hanno problemi sulla legge elettorale.
No, quello non l'ha detto veramente.
Come no? Guardi la cronaca.
La frase è questa.
La completi tu.
Voleva solo creare il caso.
Prenda l'agenzia di ieri e si completa solo. Il motivo è che loro hanno problemi sulla legge elettorale. Questo era. Allora,
è la cosa che più mi fa schifo del fare politica.
Allora,
ma quelle di lì sono finite.
Pessima ricostruzione dei fatti, perché non era strumentale a nulla. L'iniziativa di Alfano, la decisione di Alfano
di non andare a questo
di
vertice.
Comunicare a Monti che quell'incontro era rinviato, del fatto che non esisteva nessun incontro destinato che avesse all'ordine del giorno la giustizia. Perché questo era il punto.
No, d'accordo, però io voglio capire da lei, Riccardi deve far parte ancora di questo governo, sì o no? Oppure ormai è un problema dopo quello che ha detto?
Io penso che se lui chiarisse il fatto.
Ma che deve chiarire? Ormai
deve
detto...
dire che ha detto una fesseria. Deve riconoscere che ha detto una fesseria. Non lo ha fatto, ha detto una frase estrapolata dal contesto. Siccome mi dicono che il contesto fosse peggio del testo,
deve dire pubblicamente ho detto una cazzata
e ho sbagliato il mio giudizio. Chiede scusa.
Ma perché mi dovete chiedere di
che deve fare? Si deve inginocchiare? Che deve
ho
fare?
Sbagliato il giudizio.
Ma questo in parte l'ha detto.
Quando c'era il governo Berlusconi e qualche ministro veniva messo sotto tiro per qualche espressione, gli si chiedeva di chiedere scusa.
Ma questo è un giudizio politico su un governo. governo precedente, su una fase precedente?
No.
Come
su,
no?
Su questo governo e sulla maggioranza governo, che lo sostiene.
Il governo Monti nasce proprio col presupposto di creare una discontinuità rispetto al papà, papà,
qualcuno
papà.
Dice, qualcuno dice, se per strada la vai, frase se si va per strada danno ragione a Riccardo.
Ma
questo modo di, politica, di fare politica mi fa schifo.
Danno anche ragione a Grillo, sempre quello, gli stessi. Non è un problema. Questo non è un problema. Il problema è che questo governo si regge su una maggioranza parlamentare in cui il principale partito... siamo ancora
dunque
noi.
Riccardi non ha rispettato il principale partito della...
non ha rispettato una decisione politica del,
di chi gli dà, di chi lo mette la, di chi l'ha messo la...
di chi gli garantisce la fiducia. Allora ci sarà un minimo di rispetto, no? Per un partito che
c'è, cioè, il posto glielo diamo noi a Riccardi.
Non la metta giù così, il posto glielo diamo noi.
Questo siamo noi gli azionisti di maggioranza della coalizione.
Non si può dire che un comportamento politico sia strumentale a qualcos'altro e che questi tempi sono finiti.
La parola schifo,
né schifo né questi tempi sono finiti. Cioè, questa mi pare arroganza del potere senza
distinzione. Ma potrai una pausa al bar il ministro Riccardi
traffico, no,
dire
noi,
delle
no,
cose
la
che
pausa
pensa,
ce la prendi...
perché questa
non può dire delle cose,
no,
che
perché quando un ministro del governo Berlusconi diceva quello che pensava, si diceva no, ma sono ministri, devono avere senso delle istituzioni.
Ma no, ma è
invece
cosa.
Riccardi può non avere senso delle istituzioni. No, Parenzo, lei è strumentale.
È traffico,
lei è sempre
subito.
Strumentale, traffico. Per questo non farà mai il ministro.
Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24, con Giorgio Stracquadanio. Beh, non particolarmente arrabbiato con Riccardi, pensavo fosse più arrabbiato con Riccardi. Non ha dato fastidio questa frase? Un ministro, in fin dei conti, votato anche da voi, che non ha nessuna...
Siccome come... penso che sia uno sfondone emotivo, non vedo perché
sfondone
devo avere...
emotivo.
Non vedo perché devo avere uno sfondone emotivo io.
E vabbè, che ne so.
Ma allora, se è una cosa emotiva, ma potrà avere un suo...
Potrà
giudizio.
Dire che chiede scusa. Se
ma
questo
scusa
è il suo
di che cosa?
Scusi, allora, se ne andasse sarebbe giudizio, meglio per la stabilità del governo, sarebbe meglio se se ne andasse.
Ma una domanda alla volta.
Ma un giudizio?
Se il suo giudizio è che
è
la politica che lo legittima
per...
un ministro è schifoso, lui è uno schifoso di riflesso. Allora, se gli piace essere schifoso o ha uno scarso considerazione di sé, si dimetta. Cioè, non faccia il ministro.
Cioè, lui è schifoso di riflesso.
Perdoni, se io dico tutti i deputati sono ladri, devo continuare a fare il deputato?
Lui ha detto questo modo di fare politica, lui ha detto.
Ma che i sillogismi di Stracquadanio sono quelli.
La politica
no?
Che lo tiene
i sillogismi dopo quelli di Aristotele sono quelli di Stracquadanio.
No, è un banale parallelismo. No, allora, se lei dicesse Radio 24 mi fa orrore,
ma non è vero,
ci starebbe?
Ma non le direbbero questo.
Si dimetta da Radio 24.
Ma siccome lei non fa errore nulla,
ho capito, il PDL lo vota però, Parenzo, il PDL lo vota, lui dice il PDL Alfano questo modo di fare politica mi fa schifo. E dunque faccia schifo pure io,
è strumentale, non ha
un certo modo di fare politica. Tant'è che questo governo nasce con una discontinuità rispetto al passato.
Lasci perdere la discontinuità.
Comunque guarda, non ce la farete.
Allora,
non ce la farete
a farla tacere,
un ministro.
Allora, se Riccardi se ne andasse, se andasse sarebbe meglio per la stabilità del governo?
Penso di sì.
Sì, cioè sarebbe più stabile Monti, no?
Avrebbe una preoccupazione in meno, perché questo mi pare un giudizio politico che un ministro
che non può
dà
avere.
Su se stesso.
Ma non su se stesso, su una maggioranza del passato, sui metodi.
No, ma la maggioranza lo sostiene. Quale maggioranza del passato lo sostiene?
Il PDL. La maggioranza, no, forse non ci siamo capiti. Forse veramente
Alfano,
non ci siamo
lui
capiti.
Ha giudicato strumentale.
Ha giudicato quel comportamento,
di
ma non può fare, non può giudicarlo, non può esprimere.
Ma lo appoggia
e allora se ne va.
Ma se ne va perché?
Perché se è strumentale.
Metodi da vecchio teatrino della politica.
Gli strumentali
vecchio
sono quelli che lo hanno
l'avete
fatto
detto voi per anni. Ah.
Allora Bindi ha detto
anni.
PDL è ancora tutto ipotecato dalla Bindi, da conflitto di interessi di Berlusconi e dei suoi problemi con la giustizia. A proposito delle origini di questa frase di...
Ma cos'è?
La Bindi, la Bindi. Come ha bevuto?
Come? Ma che c'entra? Ha bevuto.
Perché
ma chi ha bevuto?
La Bindi, ma
la signora
c'entra?
Bindi.
Ok, allora io dico che l'ipoteca della Bindi sul PD lo relega in un ambito di cattocomunismo inaccettabile. Ma che facciamo?
Perché dice che Alfano non vuole andare all'incontro sulla giustizia, eccetera, sulla televisione, perché Berlusconi non vuole parlare di questi temi qui. Allora dice tutte ipoteca...
sono temi che non fanno parte dell'agenda del
ma
governo.
Chi l'ha detto?
Le dichiarazioni programmate,
ma non capisco veramente.
Cioè, allora le spiego due cose.
Un governo si
che
deve occupare solo di economia.
No, il
cioè,
governo...
la giustizia se ne deve occupare solo Ghedini. Ma qua siete bei tipi voi, eh? Siete passate le persone simpatiche.
Le spiega lei che cosa sono le
solo
dichiarazioni programmate del
solo
governo,
Ghedini,
il programma, la fiducia. Glielo spiega questa roba?
Cioè, solo
non
Ghedini
è che un governo
si deve occupare di giustizia.
Vede,
me la spiega.
Parenzo,
le
spiego. Quando un governo.
Ghedini dica, abbia il coraggio di dire di giustizia si occupa solo Ghedini. Abbia il coraggio di dirlo. Solo Ghedini è autorizzato a parlare di giustizia. questo governo no. Fai mi parlare, visione, mi toglie questo solo Romani si può
fai parlare, fai parlare. Fai parlare.
Mi taccio, ma lei
cioè il governo non si, secondo le sue dichiarazioni programmatiche non si può occupare della riforma della
allora,
giustizia
il governo,
della RAI.
Il governo non ha un mandato pieno, non è che una volta che un governo riceve la fiducia può fare quello che crede. Può fare quello che ha per cui si è impegnato di fare alle Camere.
Quindi il ministro della giustizia è lì a fare nulla e lì niente, c'è un ministro
ha già fatto un provvedimento.
Siete simpatici però,
ha già no, ha già fatto un provvedimento.
Niente, il ministro della giustizia sappia, la signora Severino sappia che è lì, però non può
siccome
fare
non
nulla.
Ne usciamo,
l'incidente
lei
era un altro. L'incidente era l'incontro della signora Severino con due segretari di partito
che è avvenuto prima però, era venuto
esatto,
un po' prima.
Che non dove lo so, ma quello è già dalla mattina Alfano aveva manifestato la sua perplessità su questa cosa.
Va bene, lei considera Riccardi, Riccardi un po' uno di quelli che ha tramato sufficienti contro il governo Berlusconi?
No.
In precedenza.
Tramato mi sembra una parola eccessiva. Che si è espresso contro, sì. Ma
cioè è un nemico storico del governo Berlusconi.
Un avversario del centrodestra, lo è sempre stato.
Ma è un crimine,
lo ha detto.
Non ho capito. È un crimine.
No. No.
E quindi qual è il problema?
Monti, mi ha chiesto una valutazione,
no, una valutazione su Riccardi.
Ma cioè perché uno, lei ragiona con
è uno di quelli
perché
che
attribuisce a me la sua mentalità un po' fascistoide?
No, è uno di quelli che vuole continuare a fare politica anche dopo, mi pare evidente, no? In un altro progetto, Riccardi.
Sì, l'ha sempre fatta. La comunità di Sant'Egidio non sarà mica sì un soggetto ecclesiale, basta.
Come lo definisci? Un catto comunista?
No, catto comunista mi sembra una definizione un po' vecchia. Appunto,
aggiorniamolo, come si può aggiornare?
A me sembra come dire,
cattolico di sinistra.
Un cattolico con una fortissima inclinazione come dire, di tipo sociale terzomondista che a me non è mai piaciuta.
Comunque anti-berlusconiano, sicuro.
Ma non c'entra, non è neanche
non è nemmeno il
berlusconismo in gioco, lui è un po' anti-occidentale.
Ma Berlusconi ha fatto bene a dire che ad Alfano manca un quid?
Non mi faccio parlare di questo.
No, poi come no? Faccio parlare di questo.
Mi faccio parlare di
no,
questo.
No, l'ha detto, l'ha detto nonostante le smentite, l'ha detto. L'ha mi pare detto, evidente.
Lo dicono
detto
tutti che l'abbia detto, l'ha scritto anche il giornale.
Dunque, è vero che l'ha detto.
Ritengo di sì.
Ed è vero.
Beh, io non ho detto che ha avuto più consenso che successo. E che ha mancato di iniziativa e non mi pare di sbagliarmi.
Dunque,
cioè,
lei è in sintonia con Berlusconi, mi sembra di essere che sia in sintonia con Berlusconi.
Mi permetto di dire che siccome questa cosa l'ho detta prima di Berlusconi,
Berlusconi è in sintonia con lei.
Ma è stato lui in sintonia con me. Perché
Berlusconi ha copiato
il giorno prima. Questa cosa che Alfano ha più consenso che successo l'ho detta il giorno prima da fare.
Ma è morto dopo questa cosa Alfano, dopo questa cosa di Berlusconi, diciamo, una bella coltellata gliel'ha data, no?
Beh, io credo che il problema è che Alfano abbia puntato sulla costituzione di un partito di tipo tradizionale, ecco, attraverso questa storia dei congressi. La storia dei congressi è andata male.
Cioè, comunque Berlusconi l'ha accoltellato o no con questa cosa?
Non lo so se l'abbia accoltellato, però mi pare che non siamo all'altezza del problema. Il nostro problema,
cioè, non è all'altezza della missione. Cioè
la
della
nostra missione è ricostituire un nuovo fronte politico in grado di riconquistare la maggioranza e avere un programma di
Alfano non ha
fino adesso ci ha detto
di
gli manca il quid, gli manca il quid.
No, lui ci ha detto
mi dica gli manca il quid ad Alfano, manca
diciamo
il quid.
Così, sì, chiamiamo diciamo che gli manca il quid, il quad e il quad.
Grazie a Giorgio Stracquadanio. Torniamo tra poco dopo il giornale radio.
Bene.
Eccoci qui 800 24 00 24. Deve venire qua assolutamente Marco Pannella. Riprende la zanzara, Marco.
Ma che lettera di cosa?
Sposta sto telefono, su. Sposta il telefono.
Vabbè, adesso scendiamo a prendere questa lettera. Aspetta, scendiamo. Ma siamo in diretta su.
Marco Pannella, ci sei o no? Vabbè, 800 24 00 24, i titoli del TG3, questa è la zanzara anche su TG24, come vedete.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Il PDL all'attacco di Riccardi, che ieri aveva criticato Alfano. Decine di firme per la sfiducia, ma c'è chi frena, un boomerang. Il ministro, attenzione e rispetto. Lo stop del PDL su giustizia e Rai. Bersani non possono dettare l'agenda. Monti, spero che non aumenti lo spread tra i partiti. L'ex ministro Romani è ospite del TG3. Tangenti a Milano, la procura vuole una proroga. Il vertice leghista conferma la fiducia a Boni, indagato per corruzione, ma lo scandalo scuote la base. Grecia, le banche dicono sì al piano dopo 7 mesi, scende quota, sotto quota 300 il rapporto BTP-Bund, Draghi quest'anno debole ripresa ma ancora rischi. In Nigeria muore l'ingegnere italiano Franco La Molinara durante un'operazione delle forze di sicurezza, era stato rapito nel maggio scorso. Le donne a parità di lavoro guadagnano il 13% in meno dei colleghi maschi, sono più precarie e subalterne, Napolitano a combattere le violenze. Il giudice Borsellino ucciso perché si oppose alla trattativa Stato-mafia, 4 nuovi arresti per la strage di Via D'Amelio, il procuratore Grasso, strategia della tensione mai finita.
Siamo qui, leva quel telefonino, non si sente nulla, devi spegnere quel telefonino.
Mi sta chiamando Pannella.
Non conosce le regole della radio fondamentali, Parenzo.
Ma mi sta telefonando Pannella.
Ho capito, ti starà chiamando e valla a prendere sotto allora, un attimo. Questi erano i titoli del TG3, abbiamo Giorgio da Modena, Mario da Brescia, Vittorio da Roma, però prima voglio farvi sentire sul caso Boni, mettetevi un bel va pensiero prima, però così mi rilasso.
Ancora.
Ho capito, ma sai, Pannella è matto, no?
Ai radio a telespettatore.
Fai
guarda qui di TGcom, mi sta chiamando Pannella. Che deve venire qui in studio, guarda.
Insomma, se oddio, lo sai com'è fatto, no? Cioè, chiama, non gliene frega niente, uno è studio, non è in studio, sta in diretta, non è in diretta. Non gliene può fregare di meno.
Pannella.
Vabbè. Tosi, Boni, intanto Boni non si dimette, c'è stato un ultimo incontro con Bossi, per il momento non si dimette, dunque la Lega conferma la fiducia a Boni, però il sindaco di Verona non la pensa così, si deve dimettere per difendersi meglio.
Il fatto che lui rinunci al suo ruolo all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, questo più che altro forse darebbe più serenità anche a lui stesso, nel senso che conoscendolo, siccome è una persona lineare, perché si è sempre comportato in maniera molto lineare, se lui facesse quella scelta forse riuscirebbe anche a difendersi con più tranquillità.
Il signor Tosi, Flavio Tosi, sindaco di Verona,
sì, perché
ha un'idea diversa su come gestire la vicenda Boni.
C'è il tuo amico Danna, che è tornato a citare Don Sturzo, il mitico Danna di Popolo e Territorio. Sentite.
Danna
cita Don Luigi Sturzo. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, cara regia? Mandatecelo. Danna cita Don Luigi Sturzo. Grande. Via.
Vedete, quello che ho letto non sono le parole di un impenitente libertario, di un anarcocapitalista. Si tratta delle parole del padre del cattolicesimo politico italiano, di Luigi Sturzo, il quale diceva che nessuna forma di solidarismo è possibile lì dove emerge lo statalismo, oppure vi è un'economia di mercato che non è temperata dalla socialità.
Bello mandare Danna sulle note di Va Pensiero. Tu sei ancora in diretta con Pannella lì.
Ma mi hanno richiamato a Petrola di Cai, non si capisce cosa è successo.
Roba da pazzi. Lo scontro Formigoni Padellaro ieri sera a Linea Notte, a proposito naturalmente delle vicende della regione Lombardia, con Padellaro che dice che si deve dimettere, con Formigoni che dice che siete un giornale fazioso, metodo comunista.
Fazioso.
È tornato lo scontro, la battaglia, Bindi, Crosetto, Padellaro, Formigoni. Tu sei per le dimissioni di Formigoni, io no. Insomma, abbi pazienza.
Ma
cosa c'entra?
Il Consiglio di Presidenza della Regione Lombardia è composto da 5 persone.
C'è pure l'opposizione, l'unico peraltro
sì,
non è
indagato.
Sì, d'accordo.
Allora, ci sono 4 persone sottoposte a indagine.
E dunque cosa bisogna fare?
Penati,
si dovrebbe rimettere la giunta Formigoni. Cosa bisognerebbe fare?
No. Uomini vicinissimi a Formigoni sono
e allora?
Sotto indagine.
Dunque cosa sotto indagine? Giustamente hai sottolineato sotto indagine.
Houston,
e allora
abbiamo un problema.
E dunque?
Houston abbiamo
un problema.
Vabbè,
quello è sicuro che c'è un problema. Questo non hai scoperto l'acqua calda. Dunque che bisogna fare?
Dunque il Consiglio regionale, intanto devi discutere di questi casi assolutamente.
Vabbè, il Consiglio regionale discutere le indagini.
Discutere di
sei ridicolo.
Giudiziarie.
Sei ridicolo.
Persone
sei ridicolo.
Che sono accusate.
Ma sei ridicolo. Formigoni
indagate per corruzione.
E allora discutere.
Corruzione.
Dopo la discussione che cosa bisogna arrivare?
Intanto magari il parlamentino della regione Lombardia prende atto che è tutto finto.
Ma vai,
prende atto che
vabbè, vai. Formigoni verso Spadellaro. Vai a cagare, ho detto. Sì.
Vede, non è affatto quello che lei descrive. Lei fa della propaganda di parte,
di fazione contro un governo, mi scusi,
non l'ho interrotto, no, ho sentito il suo comizietto, anzi comiziaccio, pazientemente, senza neppure muovere un muscolo del viso,
delle cose che dice.
quello che lei ha sostenuto è completamente falso. Le ripeto, nessun atto di governo di regione Lombardia
è fatta una lista.
Mi ascolta o non mi ascolta, Padellaro?
Ma lei non
questo
può dire
vostro
che
metodo
io dico il falso.
Comunista,
lei deve
della sinistra di non sapere ascoltare
lei,
le ragioni degli altri.
Che dovrebbe dimettersi.
Padellaro, a capo di un
lei
giornale
deve
fazioso
dimettersi, non dica che io dico il falso.
E questo era il primo Formigoni versus Padellaro. Ancora, vergognati. Continua lo scontro.
Sì, vergogni,
non si permetta,
Padellaro.
Lei non si permetta.
Lei sta dicendo delle falsità.
Quali?
Nessun atto di
lo
governo
dica
di regione Lombardia è criticato, nessun atto di governo. Il fatto può scrivere quello che vuole, sono menzogne
lei
e falsità.
Ha avuto,
non c'è nessuno scandalo in corso.
Arrestati.
Ci sono delle chiedo però al conduttore di rimere questa vicenda. Padellaro ha sproloquiato per alcuni minuti, adesso tocca a me esporre tranquillamente le mie ragioni.
Bene, Giorgio da Modena, 800240024. Giorgio.
Allora, buonasera,
Bada.
Cruciani, buonasera. Volevo innanzitutto dire una cosa, Riccardi forever.
Allora, c'è un grande consenso per la frase di Riccardi su internet, vedo anche dagli ascoltatori, si capisce perché se uno dice che la politica fa schifo ottiene immediatamente un grandissimo consenso. Caro Giorgio, questo modo di fare politica.
Vecchi teatrini, rituali, per cui il PDL mette 20
sì, ma non è che
Riccardi
è lì
trattare,
per lo Spirito Santo, forse secondo lui è anche lì per lo Spirito Santo,
sì, governo,
secondo Riccardi, però
questo,
non è lì per lo Spirito Santo.
Questo è un governo che deve segnare una discontinuità,
ma non è lì per lo Spirito Santo
rispetto al passato. E quindi signor Riccardi ha espresso
fai parlare Giorgio
privato,
tanto chiamatemi Pannella al telefono perché sta combinando un casino. Chiamatemi Pannella, intanto Giorgio da Modena,
c'è un biglietto per noi che ha lasciato giù,
non lo so. Sì, dica
allora Riccardi forever.
Dov'è
il ministro Riccardi è cofondatore della comunità di Sant'Egidio e a livello di Giussani e a livello di Chiara Lubich. Quindi il signor Alfano, se si permette di raccogliere 49 giannizzeri che raccolgono delle firme per chiedere la sua dimissione,
ma perché giannizzeri sono
la guerra in mondo cattolico, è chiaro? È chiaro il concetto o no?
Ma cosa c'entra, Giorgio? Sono 49 persone. Ma che stai facendo?
Riccardi
che stai facendo?
Riccardi forever, è chiaro?
Ma come Riccardi? Perché Riccardi forever? Non ho capito.
Riccardi forever, chi lo tocca si scotta. Signor Alfano, lei i voti dei cattolici non li pigliava prima, non li piglia neanche adesso. È chiaro?
Non ho capito, scusi Giorgio, non ho capito perché uno
perché Riccardi è intoccabile. Come
perché
la
intoccabile?
Come
perché
Cruciani, come il mondo cattolico sano è intoccabile,
capito,
mio caro Cruciani. Quindi Riccardi forever.
Vai, vieni qua. C'è Pannella che è entrato in studio. Allora Giorgio, non ho capito bene. Perché Riccardi forever? Perché Riccardi forever? Giorgio,
dove vai?
Io il pannello ve lo lascio tutto, anche se ha la libertà finalmente di parlare.
Ma
ha sempre
la libertà
però
di parlare.
Per quanto
pannello
riguarda Riccardi forever, io le spiego. È una persona di una umiltà, deontologia e chiarezza totale.
Sì, ma non è che sta lì per lo Spirito Santo, signor Riccardi. Secondo lui forse sta lì per lo Spirito Santo. Secondo Riccardi pensa di essere lì per un disegno divino. Ma sta lì perché ci sono dei signori, compreso il partito dove è stato eletto, anche una parte dove è stata eletta in parte una parte del Partito Radicale, alcuni esponenti del Partito Radicale, cioè il Partito Democratico, cioè che lo hanno messo lì insieme al PDL. Se dice che quel modo di fare politica di Alfano gli fa schifo, c'è un problema.
Può esprimere un giudizio Riccardi sulla fase passata? Può o è un crimine?
Abbiamo la pubblicità, 800240024, fra poco è già entrato Marco Pannella. Siamo qui di nuovo in diretta alla Zanzara su Radio 24 800 24 00 24. puntata un po' complicata, quella di stasera, molto complicata.
Signor Panella, quando è nel suo comodo, siccome saremo in diretta e non siamo nell'ottima Radio Radicale, ma siamo a Radio della Confindustria, quando è nel suo comodo, si
sicuramente...
della signora, la signora Marcegaglia. Conosce la signora Marcegaglia, lei? L'ha conosciuta?
Voi la conoscete come noi.
Se
no,
però, mettere le cuffie.
Tra l'altro non si dovrebbe fumare come lei.
Guardi,
però...
che c'è anche il signor Summonte lì, Fabrizio Summonte c'è lì.
Conosce, ti è caduto il sigaro?
Che fa?
No, ma lo raccolgo.
È caduto il sigaro, è caduto il sigaro.
Ma è un falso sigaro, non ci credete.
Ma quale falso sigaro?
Guarda,
un sigaro.
Che sei in diretta televisiva anche su TGCom 24, Pannella.
Grazie, buonasera agli ascoltatori. Io mi
ringrazio il signor Pier Silvio Berlusconi di averti ospitato qui questa sera.
Pier Silvio?
Signor, lo conosce, signor
Pier Silvio? Io conosco bene Silvio.
Conosce bene Silvio?
Sì.
Da quanti anni conosci Silvio?
Da, dunque, diciamo al naso,
sì,
a fine che è degli anni 80.
Degli anni 80. Sì. Quante volte
a metà degli anni.
Quante 80. Volte è cambiato Berlusconi in questi anni? Tante volte.
Mai.
Mai, è sempre lo stesso,
lui.
Cioè?
Sempre.
Cioè?
È sempre lui.
È sempre
lui.
Uguale, è uguale.
È sempre lui.
Quello sì, quello dire, sempre
però
lui,
certo,
sempre
per forza, Pannella.
Allora, voglio dire, una persona che vive, una bestia che vive, una pianta che vive, non è mai per definizione uguale.
Ah, certo,
può essere sempre lei, avere sempre quei connotati.
Però...
che crescono.
Ma che c'è scritto sul profilo Twitter di Pannella?
Sul profilo Twitter di Pannella c'è scritto radicale, socialista, liberale, federalista europeo, anticlericale, antiproibizionista, non violento gandiano.
Antimilitarista manca anche.
L'avete messo voi.
Dovete aggiungerlo, certo, voi quello. Là.
Manca qualcosa.
No, perché quello non l'abbiamo fatto.
Ebreo del Mossad? No, però anche. Una volta dicevi io sono del Mossad.
No, io appunto dicevo... io sono, siccome non mi ricordavo mai come si chiamava, e so del servizio segreto di Israele, non mi ricordavo sul momento. Poi dopo un po' però dicevo, capire se poi questo Mossad lo sa, me querela.
Ma io dico una cosa, ma Marco...
Tu
ma...
dici una cosa, dici un mucchio di cose.
Ma che,
tu pure sempre...
Perché tu non hai ancora spiegato. Ma
le stesse cose.
Io dico sempre le stesse cose, sì. Perché ti sei fatto sto codino?
Sì, è vero, dai.
Bene,
no. Cioè, perché non voglio, io voglio trovare una spiegazione, perché uno a un certo punto piglia il tic, no? Io posso dire,
una cosa
superato
che...
una certa età, uno piglia il tic, diciamo.
Facciamolo vedere agli ascoltatori, ci guarda,
che hai anche quando hai un'incerta età non capisci un cacchio.
Ecco, questo
è un fatto semplice.
È un fatto semplice.
Se lo vuoi dire.
È un fatto semplice.
Se lo vuoi dire.
Dunque, avevo i miei capelli bianchi,
sì, bellissimi,
e un po' lunghetti. Ma fumando come fumo divenivano subito gialli,
sì.
E dicevo, come capperi faccio, Corino guarda la roba, Corino no. Però poi mi sono accorto ragionando che l'unico modo per continuare a avere i miei capelli, vederli un po', era...
Se vi c'è Shapiro, Pannella.
Non me ne fotte chi sembro, perché quello sembra a me, non sono io che sembro a lui. Quindi,
quella è la spiegazione.
Sì. Quindi la spiegazione credo sia molto logica, volendo averli
logica
non
adesso.
Gialli...
Ah,
o non azzurri,
cioè, volevi averli lunghi ma non gialli.
Sì, no, voglio averli, i miei, vedere i miei capelli un po' anche lunghi, bianchi, perché mi piace il bianco.
Sì. Vabbè,
quindi
vabbè.
La spiegazione è ragionevole o no?
Abbastanza, sì, abbastanza, abbastanza ragionevole.
Con sufficienza.
No, devi ammettere che... devi ammettere
no, non
che...
ammetto un cavolo. Dai, lavora. Dai.
Come lavora? Come di lavora?
Certo.
Che ne pensi di questa mozione di sfiducia nei confronti di Riccardi da parte di una parte dei senatori del PDL? Il PDL è rivolta su questa frase di Riccardi.
Qui, Pannella, su.
Vabbè, se fuma, sì, ha sempre fumato il sigaro dappertutto. Che bisogna fare? Adesso fra poco esploderà la radio.
Questi fanno finta, li sto prendendo in giro, non fumo.
Ma no, ma c'è
il sigaro in mano.
C'è il sigaro, ma non fumo.
Ma non è Radio Radicale qui, è Radio 24.
Non si può guardare sto codino comunque.
Radio Radicale.
Non si può guardare sto codino, è inguardabile, te lo dico, è inguardabile. Comunque, vabbè, questo è il mio giudizio. È inguardabile.
Ma non ti dico che... chiudi gli occhi, perché anche quando li hai aperti non vedi un cavolo, quindi...
Allora, sì, torniamo a questa mozione di sfiducia.
Mozione di sfiducia.
Oh, di
no, voglio dire, parlate uno, non
sì,
dico
ma la domanda
uno
è la stessa.
Per volta.
Vabbè.
Tanto
Riccardi,
non facciamo uno
caso il caso Riccardi, che ne pensi?
Il caso Riccardi qual è?
Vabbè, non sai, sono cose che non ti interessano.
No, voglio sapere qual è il
caso Riccardi avrebbe detto, ha detto in una conversazione con un altro ministro, Balduzzi, questo modo di fare politica mi fa schifo perché Alfano non è andato a questo vertice, eccetera, questo modo di fare politica è finito, e è nato un caso perché è come se avesse detto Alfano mi fa schifo, questa è la sostanza. E dunque il PDL chiede, alcuni senatori chiedono le dimissioni di Riccardi, se ne vada, eccetera, eccetera.
Perché quello è stato scorretto, ha detto quello che pensava.
Perché ha detto che quello che pensava, sì.
E lo
sì.
So che molto spesso in quell'ambiente che si è arrabbiato, non gli, non, devo dire, non gli rimproverano sicuramente che ha detto che quello lì, come si chiama? Alfano gli fa un po' schifo a lui. A lui, perché lui ha detto che a lui gli fa un po' schifo. Ma gli rimproverano di essere stato sincero. È tutto qua.
Però è un caso che non è che ti interessi molto, mi pare, questo qui di Riccardi. Cioè, questo governo ti piace a te, no?
No, devo dire...
È un
dire,
governo più panelliano. Hanno fatto anche il divorzio breve, stanno facendo questi.
Sto dicendo... Una domanda per volta.
Una domanda per volta, sennò... Ecco.
Allora, io invece Riccardi in generale lo stimo, tant'è vero che lo avevo proposto al posto di...
Di chi?
Come si chiamava quello?
Quello chi? Come si chiama?
Quello del Loft.
Che ha...
Ah, Veltroni.
Ah, al posto di Veltroni.
Quello del Loft. Veltroni
sì, chiama. L'ex Loft, non c'è più Loft. Va.
Sì, ma no, loro erano andati nel Loffete.
È un nuovo coso,
certo, sì. E io avevo proposto, allora dicevo, avevo proposto Riccardi, seriamente, dicevo forse sarebbe molto meglio.
Di Veltroni? Gli volevi dare una coltellata al Partito Democratico?
No, volevo dire, io ho sempre avuto stima, molta, sì, e tu lo sai, sì, dei credenti. Perché i credenti, sì, per esempio, non sono mai clericali. Perché clericali è chi non crede e ha bisogno del potere.
E fa il sequestro di Dio. No, potere, una volta
sì, lo mette
cioè,
in
il Vaticano, tu hai detto, ha sequestrato Dio.
Questo l'ho sempre detto. Sì, sì,
ma lui è una esegeta del
no, tuo... io conosco molto bene tutte le battaglie. Beh, di Marco.
Devo dire, io molto più di altri,
sì,
perché lo sono onorario, me lo sono conquistato nella mia vita, in termini di Talmud e via dicendo, non, è meglio non approfondire, ho sempre detto, io sono un giurio.
Sì.
Hai capito? Cioè, lo sono davvero perché lo sono di elezione,
esatto,
e non di fede.
Ma lo sai che più tempo passa e più non capisco nulla quando parli? Non lo so.
No, ma guarda
non
che
capisco un cazzo, c'è niente. Cioè, non so perché.
Qual è il problema? Che adesso quando stai con me capisci che non capisci mai nulla. È cioè, una rivelazione. Vedi che cominci a diventare.
Cioè, più tempo è sempre affascinante. Però più tempo passa e più sei involuto. Come mai?
Io anche la notte, domenica mi
sono. Ogni volta sono affascinato. Resto capitato dopo un po', però ti sei nel tempo ti sei diventato più involuto. Molto più involuto.
Troppo alto.
Guardate, solo se mi consentite,
sì, sì, sì,
solo con gli aggeggi, i coglioni come si chiamano, stanno sempre assieme,
sì, va bene, coglioni,
no?
Ma coppia,
va
sì,
bene, no, ma non parlano assieme,
sì, sì,
voi state qua e vi coprite reciprocamente la voce.
Di radiofonia, lezioni di radiofonia,
avresti
titoli per farlo,
beh,
per
appunto,
carità.
Sì.
Comunque è vero che ti sei un po' involuto nel modo di parlare o no? Non mi dire che sei sempre rimasto lo stesso, perché non è vero. Ti sei un po' involuto, sei un po'...
Ma questo lo giudico...
Più barocco, diciamo.
Quelli lo giudicano quelli che possono e sanno giudicare i diversi linguaggi. Tutto
che voto dai a Monti fino adesso?
A Monti? Un 7 più.
7 più. Il ministro migliore, quello più radicale chi è?
No, quello più radicale.
Quello più vicino, quello che fa più vicino, più radicale in questo senso.
Attraverso si è vicini, se non si è radicali.
Aspetta,
si è con la R maiuscola. Ti sto spiegando, ho detto chi è più vicino ai radicali.
No,
io ho detto, sì, è un principio laico, ma tu non sai manco di che si tratta.
No.
Ecco. No, ma davvero. E il problema qual è? Il laico,
sì,
giudica senza pregiudizio,
sì,
giudica i fatti.
Sì.
Quindi di volta in volta può accadere che quel ministro o quell'altro,
no, beh, certo,
eccetera,
certo,
lo disapprovi o approvi.
Per esempio, la Fornero mi sembra a me che sono ignorante, non capisco mai nulla, dovresti dargli la tessera onoraria.
No,
io credo che sia una persona seria, sicuramente.
Beh, scusa,
comunque, 7 più, cioè meglio questo governo degli ultimi governi degli ultimi di quanti anni? Cioè,
devo dire, questo governo rappresenta, come ho sempre detto, un positivo e fortunato incidente della partitocrazia,
sì,
che aveva già preparato la mucchiata, okay, come quella del caso Moro e via dicendo, no? E se c'era la mucchiata noi andavamo in default l'indomani, la Grecia ci poteva dire arrivederci. Italia, no? E invece, essendo venuto per motivi internazionali complicati, complessi, per un Presidente della Repubblica che fa molto di più il Premier,
sì,
che il Presidente della Repubblica, purtroppo, ma...
Perché purtroppo?
Chi ha perché...
Colma un vuoto, no? Cioè...
Perché ritengo che ciascuno ha innanzitutto l'obbligo di fare quello che deve fare.
Sì, sì.
Poi se fa un'altra cosa, anche se benissimo, lui, a mio avviso, in questo caso
viola un po' di...
non sta facendo tanto il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione,
ma il Premier
ha fatto un Premier,
vero, vero, no, vero, assolutamente,
ma tutto qui. E dico che l'ha fatto con grande professionalità. Allora noi italiani abbiamo avuto, diciamolo pure,
sì,
un gran, sì, avete capito, insomma, una grande fortuna,
sì.
Ah, culo, per, sì,
sì, appunto, culo, la, sì, abbiamo avuto un gran culo, perché questa soluzione ha impedito che noi andassimo in default prima della Grecia, trascinando la Grecia, grazie a che cosa? Al regime. Andavamo
come regime?
A distruggere.
No, sì, andavamo come la Grecia, finivamo come
perché,
la Grecia.
Per un motivo solo, non dico per Berlusconi, per il complesso del regime, con la sua gamba sinistra, la sua gamba destra.
Ma tu sei alleato del PD, sei dentro il PD, non puoi chiamare regime però chi ti ha candidato, no? Non ti arrabbiare subito.
No, arrabbiare, no.
No,
mi,
però,
no, mi ricordo sì, che doverti spiegare qualcosa, no, ma, scusa, come ti voglio bene, sempre,
anch'io ti amo.
So sempre che
io
voglio dichiarare, io amo Pannella e ho votato Pannella.
E chi se ne frega, amare.
Non voglio farti un danno, però.
So sempre che per farti capire qualcosa ci vuole molto amore e molto tempo. Quindi allora, però, siccome non hanno da annoiarsi gli altri,
io di regime Veltroni che ti ha candidato nel PD.
Sto
e adesso non mi vogliono più questi del PD, mi dispiace per voi.
Sto dicendo, il PD con una politica che era quella di Veltrusconi,
questo l'abbiamo già spiegato una volta, però è una cosa complicatissima. Veltrusconi, la gente non lo capisce. Veltrusconi, non lo capisce.
La gente, oh, vi trattano come loro sono, come stronzi. Veltrusconi, capite benissimo.
Non hanno capito nulla.
Allora,
dimmi una cosa, prima di Veltrusconi, ma queste primarie perché non le sanno fare?
Allora, sto rispondendo alla prima, ma se vuoi, se no, tolgo il disturbo.
No,
nel senso che quando fai una domanda la rispetto, ti voglio rispondere.
Sì, lui l'ha fatta, però, in questo caso.
No, tu hai detto, no, spiega che cosa vuol dire Veltroni.
No, io non l'ho detto, ho detto che non capiscono, comunque, vabbè.
No, intanto,
era l'accordo che volevano fare,
intanto,
no?
Intanto sei dei cafoni, perché ritenere che tutti gli ascoltatori...
No, Veltrusconi non lo capiscono, oggettivamente. La parola Veltrusconi, oggettivamente non la capiscono.
No,
Veltrusconi.
Perché loro non capiscono il Veltroni.
Ma non lo capisco manco io.
Ma tu, è normale, ma quello, perché anche ti rode capirlo. Capito? Tirode, capito? E Veltroni e Berlusconi. Ecco,
sul nome.
Allora,
però,
la linea del nuovo Partito Democratico dell'Oft, quando è venuto fuori, era una legge, una legge elettorale che facesse fuori tutti i concorrenti di sinistra e tutti i concorrenti di destra.
Ottima, ecco, ottima legge elettorale. Sarebbe stata un'ottima legge elettorale.
E infatti,
stupenda.
E infatti,
come quelle che vuoi tu di solito, prima, come quelle che volevi tu prima una volta. Grandi partiti da una parte e dall'altra.
Non capisci un cazzo, vero?
È così, però, è così. Grandi partiti da una parte e dall'altra. Questo volevi tu.
Dunque, loro capiscono.
Ma io non capisco, va bene.
No, perché loro hanno votato, l'Italia due volte
ha votato
per una riforma americana.
Sono d'accordo.
E bipartitismo, non è il due, gli stessi.
Bipartitismo, appunto.
E il bipartitismo è, come noto, poi può comprendere.
Diverso dal bipolarismo, chiaro. Va bene,
diverso. Allora, a quel punto hanno fatto una legge, soprattutto la sinistra cosiddetta di... Veltroni, detto dell'Oft. L'Oft era il luogo elegantissimo dove avevano instaurato la loro sede.
Intanto ti hanno dato nove persone in Parlamento.
Li hanno mandati nove.
Vedete,
che
loro
poi votano sempre come cazzo gli pare.
Allora sto spiegandovi e questi cercano di impedirmelo, facendo i cretini.
Possiamo fare una mozione,
facendo i cretini come sono, non fingendo di esserlo. Allora, quello che è accaduto allora.
Ma no, perché dobbiamo riparlare io? Perché hai evocato questa? È colpa tua.
Vabbè, io continuo. Allora,
però
noi...
possiamo fare una mozione di interrompere la discussione?
No, manco per niente, perché torno a dire, se vuoi interrompo come l'altra volta.
No.
Finisci.
Allora, statevi zitti un momento.
Due minuti cronometrati, da 48 a 50. Da 48 a 50.
No, quello è 51.
Va bene, 51.
Allora adesso spiego qualcosa che credo
51.
Informazione.
Vai.
Dunque, che cos'era accaduto? Noi come radicali avevamo, creando la rosa nel pugno,
sì, sì,
che aveva avuto 1 milione di voti, sì, mentre sì, Berlusconi da solo,
sì,
aveva avuto 900.000 voti più dell'unione di Prodi.
Quella.
Noi abbiamo costituito la rosa nel pugno, abbiamo, sì, detto meglio cambiare dal capace davvero di tutto
Berlusconi,
perché il capace davvero di tutto poi mi tocca andarlo a salvare magari da Piazzale Loreto,
sì, Berlusconi, sì,
e non voglio andarlo a dovere salvarlo da nulla,
dal da capace di tutto al,
ecco, allora ai quasi buoni a niente,
ma non era una grande premessa questa qua per l'alleanza,
era comunque la sincerità, era un giudizio nell'ambito della partitocrazia in quel momento, passare da quello che aveva in mano il potere,
certo, sì,
e dimostrava che insomma troppo brillantemente non se la faceva, lo davamo ai suoi complici, quelli dell'altro,
sì,
gruppo.
Sì, sì, sì.
A questo punto cosa si mise d'accordo Veltroni? Mm. Facciamo una cosa, cambiamo la legge elettorale.
Sì.
Mettiamo che scompaiono a sinistra tutti, sì, i nostri del PD, ma concorrenti,
magari,
i Verdi,
cosa ottima,
i socialisti,
sì, i comunisti,
i radicali,
i rifondaroli, comunisti, sì, e tutti quelli che ci avevano, perché volevano fare così la loro maggioranza e avere magari,
sì,
un, certo, un punto più, sì, di Berlusconi, sì, in più c'erano anche i radicali, però con noi non sapevano come fare, perché eravamo quelli che grazie alla rosa nel pugno
avete preso un sacco di voti,
no, li avevamo portati
al governo,
cioè,
ah, vabbè, sì,
loro a questo punto però stabiliscono sì a Di Tonino Di Pietro,
sì,
Berlusconi, tranne, dico, quindi
mancano 15 secondi, eh?
Benissimo, tranne Tonino Di Pietro, no, perché è 51,
51 è 15 secondi, ho detto,
ma mi ha interrotto quattro,
no,
volte,
no, adesso
è vero, allora scusatemi, credo che il ragionamento è molto serio, loro cosa hanno fatto? Hanno detto certo può Tonino Di Pietro fare la lista con cui ci colleghiamo, i radicali non possono fare, sì, la lista. Loro devono presentarsi nelle nostre liste.
Sì.
Noi abbiamo detto, guardate che noi abbiamo un nostro...
Vabbè, avete trattato alla fine su questi deputati, giusto?
Dunque, ma sto parlando io.
No, però abbiamo finito, Marco, 2 minuti abbiamo detto.
Sì, ma io posso sempre alzarmi
così,
anch'io.
Ma no, ma è giusto.
Finendo di spiegare...
Vuoi violare un patto?
Sto
violare un patto che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un patto, l'hai voluto violare.
Sì, l'ho detto, ma tu mi hai interrotto quattro volte.
Accertiamo che hai violato un patto.
Allora, sto spiegando a loro e vi rompe.
Ma no, ma che
rompe? Vi rompe. Allora, cosa hanno fatto? Siccome noi, a questo punto, ma noi non ci possiamo sciogliere, come dite che farà Di Pietro.
Sì, dopo, invece non è successo.
No, lo dicevano allora.
Sì, lo dicevano allora.
Bravo, vero.
Loro volevano portare in Vaticano la collottola radicale. E dire,
vedete, lo scalpo, diciamo,
lo scalpo.
La testa,
vedi come siamo bravi, cioè. Perché? Perché pensavano che noi non avremmo accettato,
dato
e noi diciamo va bene, accettiamo, è un ricatto, lo accettiamo,
e però avete preso, avete trattato per 9 deputati, giusto? No, vabbè, ma
no,
posso,
no, appunto, quello, è diverso,
i senatori, eccetera.
A questo punto noi gli diciamo va bene, dove, quando, come, quali, e loro ogni giorno mettevano qualche nuova condizione per non, sì, farci accettare, finché un giorno, da volgari ricattatori come è Veltroni, e quella politica,
sì,
è stato, è
che hanno
è
fatto?
Per destinazione, no, lo è per destino,
che hanno fatto, che hanno fatto,
a un certo punto hanno inventato una cosa, hanno detto i radicali, va bene, noi prendiamo nelle nostre liste alcuni di voi,
sì, sì,
ma a condizione no a Pannella, no a D'Elia, no a Viale,
sì,
altri due ragazzi.
Beh, da lì ha qualche
qual problema. Era qual era il loro calcolo?
E così è stato, però.
Pannella non accetta, appunto, ma il loro calcolo,
ah, Pannella fa saltare
loro,
il banco,
no, loro
vabbè,
non
accettano, adesso chiudiamo questa cosa,
no, loro non accettano, noi invece abbiamo avuto il coraggio
di accettare
e a quel punto che cosa è successo? Sono scattati 9 eletti,
certo,
d'accordo. Questi 9 eletti sono vivi e vivaci, tutti lo riconoscono,
sì, sì,
mentre Veltroni quando parla, devo dire, anche i suoi vanno a farsi la sigaretta fuori. E qui, perché il nostro atto di umiltà,
Ho capito,
e da allora
queste primarie le sanno fa o no? Come l'esempio di Palermo, queste primarie le sanno organizzarsi per il Stato Partito Democratico?
Le primarie
Non le sanno fare, diciamo una cosa concreta, le sanno fare o
molto,
non le sanno fare?
Le primarie sono un istituto conosciuto,
sì,
come istituto supplementare,
sì,
e articolato del maggioritario uninominale.
Dunque non le dovrebbero fare.
Dunque sono primarie.
Tu dici, quindi in questo sistema elettorale
sono un casino.
E in più non manco le sanno organizzare bene, mi pare.
No, ma i casini, organizzarli bene, sai, voglio dire, bisogna essere vecchie madre badesse, loro.
Che so.
Manco.
Non sono delle brave maestre.
No, e infatti, no, ma è vero, parliamoci seriamente. Sì. Noi vogliamo, e gli italiani vorrebbero.
Ma la Bindi dice che sono
la riforma
meravigliose. Le primarie dicono che sono
la riforma. La Bindi anche oggi ha detto che le primarie. E l'hanno votata, ma la partitocrazia non può accettarla. No?
Ma è vero né che Ferrandelli destra, è radicale?
Né di destra
Marco,
né
Ferrandelli,
di sinistra.
Quello che avrebbe detto è radicale.
Allora,
sì, no?
A questo punto, le primarie, torno a dire, le primarie con sistemi più o meno proporzionali.
Non funziona.
È una grande stronzata.
Bravo, quello sono d'accordo. Ma la Bindi dice che sono una cosa meravigliosa, che comunque hanno funzionato, è una cosa fantastica.
Ci credo, la Bindi può dire questo eppure altro.
Perché?
Non credo che faccia testo nella storia.
Ma come? È presidente del Partito Democratico, eh? Cioè è come fosse il tuo capo, cioè è il capo del Partito Democratico che ha ospitato la pattuglia radicale.
No, non ho capito. Quindi se uno è capo di qualcosa...
Cioè, perché dice tutte stronzate la Bindi, no? Dirà una cosa seria lo dirà. Una.
Dico semplicemente che noi abbiamo idee chiare, che ripetiamo da 40 anni,
sì,
e sono sicuramente sempre più attuali. L'unica riforma... La Bindi sta dicendo cose che sono...
Difendere le primarie, che è uno strumento.
Guarda,
nuovo.
L'Italia è una caratteristica. È l'unico paese europeo che non ha fatto la riforma.
Torno tra un attimo.
Ancora con Pannella, torniamo con Pannella. C'è la pubblicità.
Loro sanno fare mille controriforme. Noi vogliamo una riforma. La Bindi fa controriforme.
Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, sempre con chi è il cellulare? Chi è il cellulare?
Il tuo?
No, i miei sono chiusi.
Sono spenti, saranno i tuoi, spenti. Come al solito, saranno i tuoi.
No, il mio è spento.
800 24 00 24 con Marco Pannella che fuma un sigaro che è un toscanello alla grappa.
Io denuncerò.
Perché cosa?
Questa è marijuana, arrestatemi! Arresta è uguale, hai fatto la stessa cosa col sigaro adesso.
Comunque alla fine...
Fumo il sigaro...
Quella era marijuana e non mi hanno... li ho denunciati perché non mi
hanno... Perché non ti hanno arrestato?
Certo.
Ma come c'è?
Per...
No, perché...
Perché, no, certo?
Perché non avevano adempiuto un dovere d'ufficio.
E tu l'hai dato lì a distribuire...
Senti, adesso
era,
abbiamo...
È la disobbedienza civile, mentre... Sì. Altri fanno le loro cose, poi io non c'ero, non vedevo. Noi radicali abbiamo questa fierezza. Quando non siamo d'accordo su una cosa, la facciamo contro la legalità e la denunciamo. E guarda caso, questi poi non hanno il coraggio di fare il processo.
Sì, perché poi...
Per droga?
No,
tu dovevi essere denunciato per spaccio di droga, no?
Sì, una volta però l'hanno dovuto fare, perché li ho convocati. Ho chiamato tutti quanti,
la polizia.
E perché sono un antiproibizionista, la proibizione è un'operazione della mafia. E mi sono messo qui e ho acceso
la canna.
C'erano tutti quanti, la cosa
che poi tu non ti sei mai fumato una canna vera in vita tua, immagino.
Dunque,
no?
Aspetta, allora adesso racconto quell'episodio perché ci sono gli atti giudiziari.
Però era solo una cosa così.
Allora, quindi, siccome noi come obiezione di coscienza è seria, dico noi vogliamo cambiare questa
legge sulla proibizione,
quindi ecco qua. E a quel punto un commissario che si chiamava Di Francesco mi arresta e mi porta a Regina Coeli.
Ecco.
Assieme a me, dopo un'ora dichiara, questo commissario Di Francesco, dichiara: onorevole Pannella, pubblicamente, io sono fiero di aver compiuto il mio dovere come funzionario, eccetera. Come cittadino la ringrazio per quello che lei fa per la civiltà del nostro paese.
Addirittura.
Ah, questo è quello di polizia.
Pubblico. Dopodiché lui ha dovuto risolvere un po' di problemi, anche perché era efficace. Quella sera Regina Coeli, grazie a lui...
Ha fatto una notte a Regina Coeli, quindi una notte in carcere.
Una notte.
No, quanto hai fatto?
Un mese, perché non rifiutavo... di chiedere la libertà provvisoria.
E quindi hai fatto 30 giorni in carcere.
Andiamo oltre,
va bene. Allora, però, quella sera vuoi vedere che a voi interessano.
Dai, avanti. Ma non è che puoi dettare
quella sera Regina Coeli, quella sera Regina Coeli, grazie al commissario Di Francesco, arrivava tutta la banda della Magliana con alcuni soci della.
E quindi
questi magari
ti volevano far la pelle.
No, a me dicevano, no, ma che amico, però invece mi invitavano a pigliare 30 giorni la matriciana.
In avete sentito?
Sapete come è andata a finire dopo 5 mesi di quella vicenda giudiziaria?
Come? No? Come?
Che loro hanno fatto tutte le analisi, sì, no? E quindi devo vedere che, sì, che tipo di tossicità. Io quel giorno, quando ho appicciato la canna, esperto come sono, ho sbagliato la parte.
Ah, quindi hai acceso l'altro?
Quindi ho acceso il tabacco e non ho acceso quell'altro. E loro hanno dovuto riconoscere che non c'era stato.
Ma quante canne ti sei fatta in vita tua?
Cazzi
bene.
Miei.
Ma come, no, cazzi,
no, come radicale,
dire?
Liberale, liberista, a casa,
sì,
dietro,
appunto, dico,
ma quante della tua vita trasparente?
Non facendo l'interrogatorio vostro.
Ma che interrogatorio?
L'ho detto mille volte.
E lei non mi ricorda.
Non ti ricordo, vatti a documentare a Radio Radicale, c'è tutta in
www.radioradicale.it.
Quante volte?
Anzi, a questo proposito.
Ma prostitute, se mai andato
questa sera a Santoro.
No, ma chi se ne frega? Ma che Santoro? Ma che è? Non mica un bar.
Volevo dire che al servizio pubblico di Santoro,
sì, alle 21.45, no,
viene trasmessa anche da Radio Radicale,
sappiamo,
che prende un'iniziativa.
Ma non, sì, non ce ne
durante
frega,
le pause,
frega,
durante le pause pubblicitarie.
Ma non ce ne frega niente.
Noi invitiamo tutti a commentare quello che
ma
sta succedendo.
Ma non ce ne frega, ma questa non è Radio Radicale, è Radio 24.
Attraverso Twitter.
Ma che ce ne frega a noi? Twitter, no, Twitter, Twitter.
Attraverso Twitter io manderò delle piccole messaggi e voi potrete intervenire se volete.
Ma voi chi?
Quello che accade.
Ma qui è Radio 24.
Hai sbagliato, Marco.
Radio 24, come sai, è stata comprata dalla
Confindustria
alla Radio Radicale.
Ma una parte delle frequenze, che, sì, c'entra? Ma anni, no, fa, certo, ma è roba vecchia. Perché, tu sei sempre a parlare del passato. Perché, passato,
e voi il passato tendete a non parlarne,
no,
tanto per continuare a poter avere anche un presente di merda. Tutto qui. Io rivendico il passato.
Allora, allora dimmi una cosa, Marco.
Il tuo passato, oddio, è di Radio Radicale.
Certo, lo rivendico. Assolutamente.
No, non lo rivendi.
Come no? A voglia, come non lo rivendi?
No, no, me lo dice sempre. Io ho iniziato a Radio Radicale, me lo dice tutte le volte.
Senti un po', ma questa storia dei funerali di Dalla, no? Come l'hai vista? Di Dalla. La polemica sui funerali di Dalla, di Lucio Dalla.
No, ma guarda, oggi sul Le Monde,
sì, che c'è,
ho
che
notato una cosa, che c'era una splendida, sì, c'era una splendida pagina su Le Monde, su Dalla. Sì. Una cosa era da anche su Le Monde. Una
senti
cosa che era un connotato della vita non clandestina,
sì,
della vita ufficiale di Lucio,
sì,
cioè il suo essere omosessuale.
Sì, che però, sì, non ha mai dichiarato, non ha mai detto.
Lui non ha sempre detto che non apprezzava coloro che facevano
coming out.
Dice sono problemi privati, io vivo, sapete chi sono i miei compagni, quali sono, eccetera. E a questo punto tutte le commemorazioni, tutte le elogiative, non mettevano questo piccolo connotato, cioè, della sua vita, rispettabilissimo,
no,
come è noto.
Veramente l'hanno messo. Chi,
no,
ha detto?
Nella stragrande maggioranza dei giornali, e non parliamo poi delle televisioni, questo connotato non c'era. Tutti gli ascoltatori potranno verificare.
Sì, c'era il racconto, sì, di
no,
questo, di quello che dici, cioè di lui che non voleva dirlo, che non ha mai voluto dirlo.
No, nemmeno quello.
No, questo c'era, sì. Questo.
No, dopo, dinanzi alle contestazioni di coloro come noi, come
ma la Chiesa è stata ipocrita.
Avete,
no,
da morto, vi vendicate togliendo a lui un connotato che, certo, lui viveva per moralità e con moralità, no, a questo punto c'è stato qualcuno che ha detto sì, ma lui non lo voleva dire, quindi per questo non lo abbiamo detto.
Però la Chiesa è stata ipocrita?
La Chiesa è un dato complesso. C'è stato un religioso,
sì,
che ha dichiarato, ma non è la Chiesa,
sì,
che ha dichiarato in questo modo si diminuisce il valore dell'esistenza di questo qua. E questo poveraccio, sto ecclesiastico, l'ha detto, ma non l'onore di rappresentare la Chiesa io non glielo do.
Ho capito. Senti, ma Berlusconi secondo te come finisce la parabola politica di Berlusconi?
Lo vedi al Quirinale Berlusconi?
No, io per il momento lo vedo con la pelliccia e con Putin che sta arrivando. In questo momento è in mezzo alla neve con Putin, un suo amico, infatti è un suo amico, il povero Silvio. Appunto, gliel'ho detto tante volte, state accorto, porca miseria, è amico di Putin, perché dice che lui è un grande democratico.
Lui
l'ha detto a più riprese, l'ha detto con gente molto peggiore di Putin.
Beh, adesso ha rivinto, parla,
l'ha,
no,
detto anche con Lukashenko.
Non lo dico, l'ha detto con, sì, Lukashenko, dicendo ma tu hai il 95% dei voti, il tuo popolo ti ama. Hai capito? Io ho detto, guarda che amavano di più Hitler, Stalin e Mussolini.
C'ha ragione Vannetti.
Ma c'è questa attrazione per Putin e Berlusconi? Perché?
Come si spiega? Questioni economiche, questioni...
Sai che c'è anche qualcos'altro,
Sì, ma non così qualcos'altro, è ufficiale.
Cioè? Come ufficiale?
È ufficiale. Oggi esiste lo Stato sovietico, lo Stato, con Putin... è monopolista di fatto di una fonte energetica enorme,
il gas.
E quindi gas, lui proprio. Dice ma io sono amico di questo perché dipendiamo dal gas.
No, ma non è solo, io parlavo di un'altra cosa,
forse c'è anche
tra di loro
la
forse c'è un po' di cose, no?
Dicono,
guarda, io nemmeno per scherzo ci scherzo, perché voglio dire, dice no,
ma guarda che è fondamentale quell'aspetto là,
puttane tutte e due.
No, questo è
perché può essere pure, si dice
sì, ma solo voglio dire, non me ne frutta niente.
Beh, guarda che è un dato interessante.
Sarà interessante, ma io ritengo che sia invece interessante che lui lo conosco. Sostanzialmente, diciamo in buona fede, lui dice che Lukashenko, che lui è, ma in fondo sono democratici amati dal loro popolo. Che vuoi fare? È così. Non ha imparato.
Pubblicità, torniamo subito.
Sempre con Pannella.
Siamo qui per la conclusione con Marco Pannella, 800 24 00 24. Alcuni giudizi lapidari, perché insomma da Pannella grande,
bella puntata,
un po' santonizzato con questi capelli che non si possono guardare, sono inguardabili.
A me piace Marco col codino, invece.
A te piace? Poi ci ha spiegato...
Sì. Adesso...
Ma quanti anni hai che adesso l'hai appena compiuto?
Comunque posso dire una cosa.
70?
No, 70... 80 compiuti, 82, una cosa del genere.
Sì.
No, ma voglio dire, adesso che...
Primo maggio italiano, sono 2 maggio.
Posso sperare di non essere guardato da lui? C'è un motivo di più. Lui ha detto non lo
desidera,
si può guardare.
Lui in verità ti desidera.
Io dico che però sono certo che lui non mi guarda. E dico, vabbè, guardi del meglio che trova.
Anche la cravatta, certo. È una cosa pazzesca.
Le cravatte, devo dire...
Non sono mai stati il tuo forte.
Sono sempre stati il mio forte, sono tutte sempre molto belle.
Originali, più che altro.
Sono belle. Poi, se la distinzione... e tutto quello che è grigio e nessuno vede, nessuno si accorge, allora certo sono bellissime quelle che non esistono, cioè quelle che non si vedono, non si notano, sono grigiore pure.
Perché questa cravatta è azzurra, blu, con una specie di onda,
un gioco di colori, ascolta la radio.
Comunque
bisogna vedere se è un gioco di colori bello o brutto, tutto qua, ognuno ha i suoi gusti.
Senti, ma Bossi ti pare un po' fuori di cotenna, come dicono molti?
Meno di quando stava bene.
Quando sta bene era più pericoloso, cioè diceva più cazzate. Dici.
Beh, no, ne faceva di più.
Ne faceva di più.
Beh, ma scusami, lui andava a Belgrado assieme a Rifondazione quando c'era Milosevic ai congressi comunisti a Piazza.
Ma adesso dice che Berlusconi
alleato allora di uno dell'estrema destra russa.
Sì.
Che faceva veramente schifo.
Giugano,
queste erano le cose che lui erano le cose delle quali aprivano le sedi commerciali a Mosca oltre che a Belgrado.
Cioè, dice, meno pericoloso adesso di...
No, devo dire che allora in fondo il buon Umberto, io ho sempre detto, io sono un bestione abruzzese.
Sì.
Lui, anche lui, ci abbiamo qualcosa in comune. Quando lui stette male, dico: auguro a quel bestione, quasi come me, di farcela.
Sì.
E infatti, io l'ho detto mentre stava male. Dopodiché lo ritengo un bestione pericoloso sia altri, perché concretamente fra poco accadrà che dovremo difenderlo.
Da chi?
Da se stesso.
Dai leghisti onesti, indignati, eccetera,
che
si renderanno conto che in realtà
sono come gli altri, dici, sono come gli altri.
Non è solo,
dal punto di vista della partitocrazia.
Che lui ha la responsabilità di aver fatto di una loro speranza di pulizia,
certo.
E di non ha invece...
Beh, vediamo, se tu sei garantista.
Senti, un'ultima cosa, prima di chiudere, che dobbiamo chiudere tra un minuto.
Io non parlo penalmente, io parlo delle cose politicamente e realmente. Io sono certo che in Tanzania i quattrini l'hanno portati, non me ne frega poi se la magistratura milanese, che per me in gran parte ha avuto comportamenti vergognosi,
allora?
E ripeto, adesso non so cosa farà sulla Lega, ma non dimentichiamoci che per esempio
però dobbiamo chiudere, Marco.
C'è stata una cosa molto bella, appunto.
Che è successo? No, su Formigoni.
A un certo punto c'è un procuratore della Repubblica Milano che se n'è andata e ha ceduto, ha permesso così a uno della sinistra della magistratura di divenire procuratore generale. Questo qui che cosa ha fatto durante loro? hanno speso il 100%, il 95% delle energie di indagine, sì, per dimostrare che il buon Silvio era anche un po' puttaniero.
Sì, sì.
E non ha speso nulla come energie, sì, sì, per accertare, no, giusto, quello che tutti sanno,
cioè?
Che hanno imbrogliato le firme, tutto,
ah, formigoni.
Sì, sì,
formigoni. Come lo consideri formigoni?
Ma perché,
come
no,
consideri?
Ma perché,
formigoni?
Qual era la tesi?
Devo chiudere,
allora, se devi chiudere da questo,
come lo
quello
formigoni?
Voleva far fuori Berlusconi, il magistrato, sì, sì, ma dicendo la migliore occasione è che qui quello è vergine, quell'altro è un puttaniere, quello sì, sta, è amico anche lei, eccetera, quindi niente giustizia contro Firmigoni,
Firmigoni,
ma come,
cioè,
ma devo dire,
sì, però scusa Marco, dammi una, dobbiamo chiudere, dammi
un giudizio lapidario
di Firmigoni.
Firmigoni, dico che sul piano strettamente non morale ma tecnico è responsabile di alcuni dei reati più gravi,
cioè un criminale,
in uno stato di diritto.
Un criminale.
Quindi, se i reati gravi sono crimini, dico che in termini tecnici e non morali, lui sicurissimamente è una persona che ha responsabilità criminali gravissime, quelle contro la Repubblica, la legge.
Non si deve dimettere per queste cose qua della Lega, degli scandali, degli assessori o comunque di componenti.
Perché dopo, mentre la legge dice che lui per due volte solo può esserlo, adesso è la quarta volta.
Vabbè, lì hanno fatto
un
altro imbroglio.
Vabbè, certo. Abbraccio, grazie.
Ti vogliamo
grazie,
bene Marco, grazie.
Voglio dire condoglianze a Vauro che non è riuscito a fare una vignetta contro Firmigoni ogni volta che Santoro lo ha chiamato.
Firmigoni e Formigoni, traffico, grazie Marco.
Grazie
Manella,
Marco.
Grazie.
Eccoci qui, 20:19, dove andiamo con Guido da Verona, che è successo con Pannella?
Pannella, dietro il vetro.
È rimasto dietro il vetro, Guido da Verona.
Continua a fare...
Buonasera.
Guido, vada.
Buonasera. Purtroppo avrei voluto fare una domanda all'onorevole Straquadagno, ma ci ha lasciati prima. La domanda era semplicemente questa. Io penso che Riccardi abbia espresso il suo giudizio in modo assolutamente di carattere personale. Ha detto a me fa schifo e tra l'altro doveva essere una conversazione pressoché riservata. Poi possiamo disputare sul fatto che in un paese dove anche gli allenatori di calcio ormai sono abituati a nascondere la bocca quando parlano per non farsi leggere il labiale, uno potrebbe essere un po' più sgamato e non farsi sentire quando fa i propri commenti.
Questo sicuramente.
Straquadagno però mi pare un attimino incoerente, perché tutto sommato se parla di mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni da parte di Riccardi e allo stesso tempo parlando, se non ho sentito male nel corso della trasmissione, quando avete fatto sentire l'intervento della Bindi, ha detto lui afferma ha bevuto, piuttosto che parlando dello stesso Riccardi deve ammettere di aver detto una cazzata, questi mi paiono degli interventi prima di tutto mirati sulla persona, che hanno una presunzione,
ma sono interventi politici, abbia pazienza, è un intervento politico in cui sostanzialmente che cosa dice che ha commesso un errore politico e secondo lui sarebbe meglio per Monti se ne andasse, non mi pare che abbia detto delle cose sulla persona Riccardi, ha dato un giudizio politico su Riccardi, punto e basta.
Ha detto delle cose gravissime,
ma che gravissime, palla finita, gravissime. Ma quale gravissime, la ringrazio. Giudizi, Mario da Brescia, buonasera.
Buonasera, volevo prima di tutto congratularmi per la trasmissione, è una vita che cerco di chiamarle.
Bene, ho capito benissimo, la ringrazio, vada.
Riguarda prima il ministro Riccardi, io dico con tutte le sparate che Bossi in questi anni ha detto sull'Italia, sull'altricolore, adesso sui bergamaschi armati, c'è nessuno che è scandalizzato all'interno del PDL.
Ma chi? Ma un sacco di gente all'interno del PDL, non lo so, comunque sono cose diverse, lei non può paragonare.
Io avrei voluto intervenire su un'altra cosa, purtroppo sai che la linea non è che sempre si prende, no? Volevo chiedere anche un vostro anche se extra tema per quanto riguarda, c'è stato un articolo un paio di settimane fa per quanto riguarda gli stipendi in Europa, che quelli italiani sono i più bassi d'Europa, no? Io ho sempre pensato praticamente che noi abbiamo gli stipendi in lire e la vita in euro. Cioè, io penso che più che altro bisogna che ci si interessi un po' alle persone che vanno a lavorare la mattina e sera e che a fine mese non riescono più a tirare, cioè ad andare avanti. Cioè, questi naturalmente sono anche fuori tema, però mi interessava un attimo sapere un po' una vostra opinione.
Sugli stipendi, su guardi, i motivi sono tanti, quello quelli che sono sotto i motivi che fanno sì che gli stipendi italiani siano più bassi rispetto a quelli degli altri paesi.
Però è un dato di fatto su cui nessuno ha voluto incidere, la riduzione.
Marco da Milano,
fiscale,
buonasera Marco.
Cose da fare.
Sì, buonasera, sono Marco. Io chiamavo in merito a quanto è successo in Regione Lombardia.
Allora?
Io abito, mi sente?
Sì, sì, la sento, dica pure.
Io abito a Milano e volevo dire che dopo la dittatura di Fidel Castro c'è la dittatura di Formigoni.
Sì, ma questa è una stupidaggine, la dittatura,
diciamo,
non c'entra nulla.
17 anni, si è fatto anche il palazzetto.
Ma è stato
non c'entra nulla, il palazzetto servirà.
C'era una legge, l'ha cambiata
sì,
e deve essere di nuovo lì dopo 17 anni.
Guardi, naturalmente uno va anche uno bisogna anche che viene votato per stare lì, eh. Non è che è lì perché l'ha deciso lui ed è stato nominato ed è stato nominato
una legge,
dal prefetto di
cambiare una legge dove lui.
Guardi Marco, non voglio tornare su queste cose qui. Guardi, non, francamente non ci voglio tornare, non mi interessa. Fosse per me ci sarebbero al massimo due mandati in regione, per
certo.
Cui probabilmente la penso come lei su questo, però non mi pare di dittatura perché la dittatura proprio non c'entra nulla.
Un'altra cosa sui carri armati,
non c'entra
violenza,
niente, perché per carità, io non sono nemmeno d'accordo con quello che diceva Pannella prima che
su Formigoni,
sulla criminalità, sulle firme, non lo so, cioè il punto è questo. Per me al massimo ci devono essere due mandati, dopodiché poi
giusto.
Se uno si presenta alle elezioni e viene votato, punto e basta. Dopodiché il palazzetto, il nuovo palazzo della regione, che secondo me era inutile, non è che è solo per, non è che la reggia di Formigoni anche dopo, cioè
sì.
Servirà pure al presidente della regione quando Formigoni se ne andrà.
Beh, però è una cosa indegna secondo me.
Ma cosa è indegno? Cosa è indegno?
Poi succedono le cose che stanno succedendo. Che non ce n'è uno che sia pulito, perché è normale.
Beh, adesso questo va
Vittorio
accertato.
Dalla provincia di Varese, buonasera.
Lo dico io.
Buonasera a lei. Senta, io le volevo dire che sono molto ma molto deluso da lei.
Sì, vabbè, non è il solo, non è il solo.
È la mia opinione personale, comunque l'accetto.
Sì, per carità, va bene. Da
allora,
che cosa è deluso?
Benissimo. Allora, lei nei giorni scorsi ha intervistato, questa sera, Agnoletto e Borghezio,
sì.
Ricorda?
No, Agnoletto e Borghezio, non lo so, può darsi.
Sì, sì, glielo dico io.
E allora?
Il discorso era la TAV. A me di Agnoletto e Borghezio non interessa quello che abbiano detto, mi interessa Ferrero.
Sì.
Ferrero ha spesso dei pareri circa la TAV e ha detto le stesse cose che aveva detto a Genova.
Sì.
Lei è stato remissivo. È stato
Ma con chi sono stato remissivo? Scusi, con chi?
Lei, con,
Ma
con
chi?
Ferrero.
Con Ferrero. Ferrero, guarda, con Ferrero non mi sembra perché battaglio sempre, per cui.
Sì. Senta, siccome io seguo sempre la Zanzara da quando è nata, dico che Cruciani di 2 anni fa.
Vittorio, non interessa a nessuno queste stupidaggini su come
nessuno,
sono cambiato. No, la cosa sicura è che certamente con Ferrero, che per carità stimo, con cui ho un dissenso profondo su moltissime cose, sicuramente ho dato battaglia, punto e basta. Poi altre volte decido di non darla per altri motivi, per motivi giornalistici.
Però non dobbiamo rendere conto a lei. Però.
Non sto qui a spiegare, siamo come siamo, imperfetti. Cesare dalla provincia di Monza, buonasera.
Buonasera,
Bada.
Io volevo intervenire riguardo a quanto affermava il signor Pannella riguardo a riguardo a Formigoni, alla regione Lombardia. Può anche essere vero che Formigoni effettivamente è un po' di anni che è su, è
sì,
anche
sì,
vero che l'abbiamo votato democraticamente, primo. Poi le sparate di Pannella su quel fatto che Formigoni abbia fatto chissà che cosa sono solo sparate che lui non può portare mezza prova. C'è un'indagine in corso.
Va bene, poi va bene, lei vuole difendere Formigoni, però se non entriamo
nella denuncia politica,
non entriamo nel dettaglio.
Sono un uomo di centro, ma non sono un uomo del PD.
Va bene, d'accordo, lei vuole difendere Formigoni, allora?
E quindi
basta, la ringrazio. Nunzio da Firenze,
Pannella, quando dici certe cose, almeno uno straccio di argomento.
Va bene, grazie. Nunzio da Firenze, buonasera.
Buonasera, vorrei portare l'attenzione degli ascoltatori sul finanziamento pubblico all'editoria.
Sì. Ma che c'entra adesso il finanziamento pubblico all'editoria?
Se mi lascia parlare poi glielo spiego, sì. 30 secondi, che da 40 milioni è passato a 120 milioni, nello specifico per la carta stampata, ma di qualsiasi tendenza politica, non è.
Vabbè, allora poi c'è stato anche un ridimensionamento, di recente c'è stato un ridimensionamento, allora?
Senza questi soldi nessun giornale chiude in attivo, vorrei evidenziare questa cosa.
Bene, l'ha evidenziata, l'hanno evidenziata in tanti, non c'entra nulla con i discorsi dell'attualità, però lei fa bene a ricordarlo.
Gli è venuto in mente, però vabbè.
Siamo qui, gentili ascoltatori, per l'ultima parte, ancora mezz'ora, non lasciateci della Zanzara.
Immobili,
sempre,
in macchina, fermi ad ascoltare la radio.
Sempre in diretta da Roma e ritorniamo con gli ascoltatori. Davide da Rimini. Davide da Rimini, buonasera.
Buonasera, guardi, io sono rimasto abbastanza allibito dalle dichiarazioni di Cicchitto di ieri.
Bravo, si può sempre allibirsi di fronte a Cicchitto, ha ragione.
Perché ce l'hai sempre con Cicchitto? Ce l'hai sempre con Cicchitto?
Ha ragione.
Vabbè, comunque, che cos'è che l'ha lasciata allibito dalle frasi di Cicchitto? Mi spieghi, cos'è la cosa drammatica delle frasi di Cicchitto?
No, a me sembra assurdo che uno debba, insomma, ricattare l'agenda del governo, nel senso che sembra che questo governo sia stato messo lì soltanto per i problemi economici. Io penso che se c'è un governo deve preoccuparsi in generale delle problematiche del.
Sì, guardi, io sono d'accordo con lei, se c'è un governo non è che non si può occupare della governance della RAI. Poi il sospetto secondo il PDL è che in realtà ci fossero già delle nomine pronte, delle spartizioni pronte. Poi il PDL che parla delle spartizioni alla RAI mi fa...
E anche della giustizia, anche... Cioè, Cicchitto ha detto non si parla né di giustizia né di RAI, ma sembra una cosa normale.
No, ma su questo...
È normale secondo te?
Su questo
se ti piace così...
No, ma secondo me non è normale. Detto questo è evidente che non ci può essere una riforma incisiva della giustizia senza l'accordo con le forze politiche, su questo non c'è dubbio. Berlusconi vorrebbe che sulla giustizia e sulla RAI non si toccasse nulla, zero, cioè soprattutto sulla RAI, cioè, perché poi la riforma della giustizia è la cosa più complicata. Cioè, Berlusconi vorrebbe le bocce, che fosse prolungato magari anche il consiglio di amministrazione di questa RAI, vorrebbe lo status quo, no?
Cioè, a me sembra una cosa incredibile. Io penso che questi personaggi non si rendono conto di quello che possa volere la gente a casa. Cioè, no, noi abbiamo bisogno di una riforma, cioè di che questo paese funzioni. Ora, se una parte politica, ma non è perché sia il centrodestra o il centrosinistra, che non, insomma, venga a dire noi vi abbiamo messo lì per
sì, però guardi, le fibrillazioni in queste ore delle forze politiche, in particolare del PDL, prima c'era stata la fibrillazione del Partito Democratico sulla riforma del lavoro, magari ce ne sarà un'altra, è per dare agli elettori un segnale di esistenza, siccome i sondaggi sono molto negativi. Adesso vogliono comunicare, tant'è che i sondaggisti, oggi ho letto da qualche parte, rilevano un po' qualche piccola no, adesione da parte degli elettori del PDL a queste uscite di Alfano e di altri dirigenti. Bene, grazie. Intanto è con noi il professor Carlo Taormina. Buonasera.
Buonasera.
Professore, si avvicini.
Come grande folla, professor.
Allora, il vostro ascoltatore non si rende conto che Monti era nato per essere ucciso poco tempo dopo e invece sta prendendo quota.
È diventato il re d'Italia.
Ma certo.
Lei è il principe, quello è il re.
È il principe, lei, sì.
Purtroppo è una situazione complessa questa. Però quello è nato per mettere a posto le banche e per mettere a posto i problemi di Berlusconi. Sì. Per cui
la nascita di Monti
sì, è nato così.
Mettere a posto il sistema di Berlusconi.
Certo. Mi pare che Berlusconi fa niente per niente.
Cioè appoggia Berlusconi, Monti in cambio di un appoggio. Però poi si è accorto che
Secondo lei Berlusconi consentiva a Monti, non soltanto consentiva, ma lo sta rafforzando, lo ha rafforzato.
Perché ha delle garanzie, dice lei.
Penso che
un accordo firmato.
Ma è andato con Falonieri
lì? Un accordo certo.
È andato con Falonieri.
C'è un accordo firmato.
E vogliono mettere le frequenze.
Allora io le ho detto che Monti era nato per vivere poco. Certo.
Sì.
E invece qui, siccome il grande mentore di questa vicenda è ovviamente Napolitano adesso comincia a dare l'affondo e Monti cerca di spostarsi un pochino. Berlusconi si sente
un po'.
Che sente che arriva l'uccello Padulo? Arriva il Padulo o no, professore?
Secondo me potrebbe arrivare.
Cicchitto, lei so che ha un ottimo rapporto con Cicchitto. No,
guardi, io sono addirittura compagno di scuola di Cicchitto. Per questa ragione non ci trattiamo.
Come non vi trattate? Ma eravate insieme?
Eravate insieme?
Eravamo insieme, eravamo sempre in lite.
Sempre in lite, eh? Qual è il difetto maggiore del signor Cicchitto, professor Taormina?
Ma guardi, lui è una specie di ideologo, filosofo, che
non sia diplomatico,
niente,
non sia democristiano.
Che capisce niente di politica.
Ma come non capisce niente di politica? È un socialista.
È il capogruppo.
Beh, guardi, Bettino Craxi, del quale io ero amico e anche difensore, sono stato per molto tempo. Bettino Craxi lo tolse di mezzo dalla questione della P2, ma lo mise dentro una stanzetta piccola piccola dove stava Lanzi, poteva muovere.
Cioè lo considerava un cretino?
Lo considerava una persona da evitare.
Come da evitare? No, ma questo Taormina, cioè, lei ci fa querelare qui la signor
Cicchitto. No, io sto dicendo quello che dice la storia.
Dice la storia, adesso Cicchitto avrà un'altra versione.
Ci difende lei, se mai, no?
Ma vede, poi si è un po' ricostituito tutto il sodalizio, no? Perché
quale sodalizio?
Gli ex apparenti o non apparenti, può darsi sicuramente che Cicchitto non appartenesse alla P2, per carità, perché
era iscritto, credo, mi ricordo. Comunque chi se ne frega.
Sì, ma insomma, non se ne frega niente nemmeno a noi, per carità. Però insomma si sono ritrovati un bel gruppetto
al governo, dice lei. Ma lei pure c'era, però insieme a
qua. Io con la P2 niente da fare.
No, con la P2.
Infatti mi hanno cacciato.
Cacciato perché non la volevano più candidato, professore.
No, non me lo candidato.
Ha detto Taormina non lo vogliamo più.
Non lo vogliamo più perché sapete la ragione? Perché davo fastidio.
Lei dice,
ragionavo con la mia testa.
Angelo da Caserta, buonasera. 800 24 00 24.
Buonasera. Bada. Grazie per consentirmi di intervenire. No, io volevo esprimere un minimo di preoccupazione sul fatto che mi sembra che il dibattito politico in Italia sia in qualche modo si stia via spegnendo. E che
ma a me non mi pare per niente spento il dibattito.
Oggi
non ci sono delle discussioni veramente profonde.
Ma non è vero, ma non è così. C'è una discussione sulla riforma del lavoro, c'è stata una discussione sulle pensioni. Ma ci sono discussioni ogni giorno su cose concrete, anche molto più di prima.
Ha ragione l'ascoltatore.
Io non credo che siano dei discorsi profondi in cui la popolazione prende parte. Non c'è partecipazione non c'è una vera partecipazione della popolazione. Ci saranno in futuro, questa è la mia opinione, dei governi tecnici che in qualche modo è un po' come quando nell'impero romano i senatori hanno via via perso importanza.
Senta, adesso non andiamo ai senatori dell'impero romano, va bene, grazie. Sempre 800 24 00 24, professor Taormina, ma lei come la devo chiamare? Principe oppure sempre professore, avvocato?
Sempre Rabbas. No, principe. L'attuale mia condizione è quella di principe di Filettino.
Principe di Filettino, professore, ma che passa avanti ci sono stati in questa roba, in questa fantasia, in questa follia.
Sabato prossimo avremo il governo del Principato.
Come il governo del Principato?
Avremo il governo del Principato.
Ma è tutto un affisso, ce l'era stata.
Ricordiamo agli ascoltatori che Filettino è un comune in provincia di Frosinone.
È una cosa assolutamente tanto vera che... soltanto perché è vera è così contrastata, perché se non contasse niente,
cioè, ma noi potremmo fare il principato della zanzara anche volendo, no?
Ma fate pure la zanzara, intanto noi abbiamo fatto il nostro, poi se fate la zanzara possiamo fare una soluzione.
Il principato della zanzara,
ma scusi, però professor Taormina, principe, caro principe, lei fa un governo, un principato, ma uno può inventarsi quello che vuole, fa una carta, mette un timbro.
Non siamo inventati niente, noi abbiamo chiesto alla popolazione se gradisse o meno la costituzione di un organismo
e hanno votato sì
autoreferenziale che rappresentasse la rottura definitiva con tutto quello che sta accadendo nel nostro paese, una politica delegittimata, un montismo che monta,
però, ma non ha nessun valore legale questa cosa,
è come se lei chiede, la popolazione chiede vogliamo staccarci dall'Italia, uno dice sì, va bene,
noi ci stacchiamo dall'Italia,
fate un principato,
noi facciamo un principato.
Ma l'esercito ci può essere in questo principato?
No, il Ministero della Difesa non l'abbiamo messo perché siamo contro la
che la moneta la batterete?
La moneta l'abbiamo battuta.
Come si chiama?
Fiorito si chiama.
Il fiorito. Ma scusate, uno può utilizzare sia il fiorito che l'euro?
All'interno.
Un paradiso fiscale.
È illegale.
È un Liechtenstein, un paradiso fiscale.
No. C'è un precedente giudiziario.
Dove è andata a scartabellare?
In Abruzzo. Un precedente giudiziario in Abruzzo di un certo. Di un personaggio, un certo professore Auriti, il quale aveva fatto una circolazione interna della moneta, c'era stata una contestazione che gli era stata rivolta si erano rivolti alla magistratura e la magistratura ha dato indicazione che quella non era un fatto illecito.
Beh, ho capito, ma...
illegale.
Ho capito, poi però questa cosa è finita nel nulla, cioè non esiste,
guardate,
questa cosa.
Ma guardate che la storia la fanno i fatti.
Sì, ho capito, ma insomma,
lei... il fatto qual è? Cioè, un gruppo di cittadini hanno detto vogliamo.
Non è un gruppo di cittadini, tutti i cittadini.
Ma lei è il principe, certo. tra il sindaco di Filettino e il principe, chi è più forte?
C'è sicuramente il principe.
Cioè, lei comanda su Filettino.
Per questa ragione,
sindaco che l'hanno eletto i cittadini.
Per questa ragione è più forte il principe, perché in 40 anni di politica nazionale, regionale, locale.
Non hanno fatto un cazzo questo.
No. Magari non avessero fatto un cazzo, hanno fatto molto di più, hanno portato danni e degrado sistematico alla zona, impedendo il suo sviluppo come, dal punto di vista delle potenzialità economiche.
Il principe di Filettino ci svelerà tra qualche istante la composizione del nuovo governo di Filettino, qui in esclusiva alla Zanzara.
Lei scherza, ma forse è la prima volta che si fa una cosa seria.
Dove?
In Italia.
Ma lei dice,
certo.
Ma posso terminare?
Lei sta sollevando un po'.
Ci vedremo.
È a posto,
ci vedremo.
È sobrio.
Io sono a posto e sono sobrio come Monti. Sobrietà come Monti. Sia tranquillo.
A dopo, traffico. Siamo qui, torniamo 800 24 0024.
Non sono mai stato in compagnia di un principe.
Il principe di Filettino in mezzo a noi, di Filettino, provincia di Frosinone, Carlo Taormina, professore, avvocato, deputato, ex deputato di Forza Italia,
ex sottosegretario,
avvocato di grandi processi, ex sottosegretario, poi a un certo punto se ne andò. Chi c'è qua? Chi c'è? Pronto?
Oddio, le telefonate.
È il premier di Filettino.
Chi è?
Credo, stiamo cercando di collegarci col premier di Filettino.
Ma il premier non c'è lui, non è
lui. No, quello è il principe. Poi il principe nomina il governo.
Possiamo dire.
Aspetti un attimo.
Vediamo se risponde. Cioè, noi abbiamo in studio il principe, cioè il professor Taormina, e c'è anche un premier che è di nomina principessa.
Pronto?
Sì.
Premier? Stiamo parlando col premier di Filettino?
Chi è che ridi? Premier?
Premier?
Presidente?
Presidente Squidieri?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani dalla Zanzara.
Parenzo,
come stai?
Ciao Squidieri.
Cruciani mio.
Ci sono anche io, eh.
Con grande ammirazione.
Ci sono anche io.
C'è anche qua.
C'è anche il principe.
Parenzo, ma tu sei figlio di Sandro?
No, io
no. Siamo parenti molto alla lontana, insomma.
Perché ho lavorato con Sandro Parenzo.
Però adesso siamo in diretta.
C'è anche il principe Pasquale.
C'è anche il principe.
Sì, eccolo qua, è per quello che ti abbiamo chiamato.
Il tuo principe.
Non peccato.
Per quello che ti abbiamo chiamato, Pasquale.
Guarda, Cruciani.
Sì, dimmi, caro.
Io lo sto rileggendo il principe, per la verità.
Ah, il principe qua.
Di Machiavelli, però.
Il principe di Machiavelli.
Sì, quello là. Ne avrei sentito parlare, immagino.
Vabbè, quello fino a là ci arrivo. Sì. Non arrivo alla tua conoscenza del mondo cinematografico, come dire. Perché ormai la cosa, lo sai che il tuo rimprovero nei miei confronti ha fatto il giro del web. È diventato un pezzo cult, tormentone, insomma.
Ma tu là, Parenzo ne capisce di cinema, no? Che
beh,
fai?
Sì, ne sì, sono un grande appassionato.
Fagli la domanda che hai fatto a me.
A chi?
No, quella là su... Qual era quel film che non conoscevo io?
Umberto D.
Umberto D. Sai che cos'è Umberto D?
Vabbè, Umberto D.
Sai cos'è Umberto D o no?
Ma dai, Umberto
Io non lo sapevo. Sai che cos'è
ma
Umberto D?
Ma di chi parliamo? Perché tu sei abituato ai film tipo Vacanze di Natale, che guardo anch'io, che sono classici.
Ma allora, che cos'è?
Ma di che parliamo?
Lo sai o no?
Ma
che
è un
cos'è?
Classico.
Vogliamo parlare del principato.
Si incazza il principe.
Io
però
sono
non risponde,
principato.
Non risponde, Parenzo. Non
principe?
Risponde. Dimmi Umberto D, dimmi uno in due secondi. Dai.
Umberto D non mi ricordo.
Non ti ricordi Umberto D? No. Che buffone. Pasquale, buffone, non se lo ricorda nemmeno lui.
No, vabbè, adesso io mi ricordo Cristina F, però.
Ma Cristina F, ragazzi, lo Zoli Berlino, ma che cosa c'entra?
Oppure mi ricordo Amore Tossico.
Non lo sa nemmeno lui, capito, Pasquale?
In due nel mondo.
Sì, due ignoranti, due bestie ignoranti.
Vabbè, ma senti, ma che c'entri tu, grande Squitieri, con
Filettino? Manco con sai Filettino. Dove sta Filettino, nemmeno sai dove sta Filettino.
Squitieri.
Ho capito, Ho capito, Filettino prima di tutto lo so dove sta, è un paese delizioso.
Sì, ma non ci sei mai stato.
È un centro urbano delizioso.
Ma mai stato a Filettino.
Ma neanche tu ci sei mai stato.
No, io
dai.
Sì, io sì invece. Assolutamente.
E che ci facevi tu?
C'è un mio parente che aveva una casa, non mi ricordo.
Ma è l'idea.
Ma insomma, ti va di fare il premier di Filettino o no?
Molto volentieri.
Vabbè, ho capito.
Ma sai, Cruciani, tu sei una persona di grande intelligenza e di grande visione. Perché non creare tentare di creare un'isola felice, un posto in cui un Presidente del Consiglio dei Ministri possa avere un programma.
Ma quale programma? Ma di che stai parlando?
Ma che dite?
Ma di che parliamo? Ma quale programma?
Ma poi guarda, io ti inviterò molto spesso a seguire la via del governo, a seguire le iniziative del governo. Sì. Tu ne rimarrai veramente sbalordito.
Beh, sicuro, guarda. Conoscendoti, cioè una volta ti rompi le balle subito e dopo 5 minuti rassegni le dimissioni da questo fantomatico governo.
Assolutamente no.
Vabbè, professore, ma chi ci sarà oltre a Spidieri?
Premier Pasquale Spidieri.
Abbiamo una serie di professionisti.
Professionista per il luogo.
Che c'è da ridere? Ma qual è del luogo?
Ma che da ridere? Un po' bisogna ridere, professore.
Ma perché dovete ridere? È una cosa talmente seria che fa ridere. Vedi, questo è il problema.
Scusate, professore, oltre a Spidieri, che sicuramente un uomo
abbiamo
altri
grande maestro.
Abbiamo altre nuove personalità.
Chi c'è? Il medico del Papa? Chi c'è? Ho letto da qualche parte.
L'urologo del Papa?
No, c'è un medico che fa parte di una consulta del Vaticano.
Ma è stato avvisato il medico, sì.
Lui è stato avvisato almeno, perché Spidieri non era stato avvisato.
Se vuoi scherzare, scherza pure. No. Sabato vieni alla nostra manifestazione e ti renderai conto
che manifestazione?
Di come sabato ci sarà l'insediamento del governo. Ci sarà Pasquale Spidieri che farà.
Ma lo sai tu, Pasquale, che devi andare sabato da Spidieri?
Senti, la sai la storia del principe e del capitano?
Ma ci vai sabato?
Sabato o no, Pasquale?
Ma certo che vado.
Quando vai?
Ma io sono un grande amico del principe.
Sì, ma questo non significa
che sappiamo, perché noi siamo amici del principe. Ma poi, chiaro,
cioè,
però.
Ma intanto ci stanno i principi matti.
Ma vi rendete conto?
Ci stanno i principi matti.
Ma vi rendete conto
sai?
Che cosa significa in questo mondo?
Fagli
veramente
cosa
appunto,
che
in questo mondo di degrado e di delegittimazione di tutto e di più, avere la possibilità di ricominciare da capo con un momento di laboratorio politico.
Ma quale laboratorio politico?
Vedrete.
Ma i premi, le nomine.
Certo.
Ma
tutto,
ho capito,
tutto
ma
regolare.
Ma come regolare?
Forse non conoscete una norma della Costituzione che garantisce la libertà di associazione.
Ma questa è
come fare il Principato di Bubù, è uguale.
Guardi che anche
Spidieri sta ridendo con spazio,
seriamente.
Lui
Spidieri, le faccio sentire
lui
una cosa
come un pazzo, ma
sa bene che
si
tratta.
No, hai ragione Pasquale, ti faccio sentire una cosa che siccome Taormina, grande critico di Berlusconi negli ultimi anni, guarda come si è appecoronato da Biscardi durante l'ultimo processo del lunedì. Senti anche tu.
Aldo Biscardi che parlava di te come presidente del Milan, come primo numero uno nel calcio e come numero uno, anzi ha detto ex numero uno,
e su questo si è sbagliato
nella politica e si è fortemente sbagliato. E comunque, se non si è sbagliato perché questo pensava, io ti chiedo di essere sempre il numero uno come hai sempre fatto nella tua vita.
Grazie professore, cercherò di non deluderti.
Ma insomma, tu hai criticato Berlusconi dicendo peste e corna le donne, la politica e tutto, adesso devi tornare a essere il numero uno. Vergogna.
No, io non dico questo.
È una vergogna questa cosa qua.
È questione per come vanno le cose in questo momento.
Meglio come Berlusconi di Monti, dice.
Meno peggio, sicuramente.
No,
meno peggio.
Vabbè, ma
rispetto a quello
Pasquale,
che abbiamo...
di qualcosa tu, ma è una cosa proprio... Questo è, professore, il principe cambia idea in maniera clamorosa.
Non cambio idea. Faccio un ragionamento
secondo non cambia idea.
Ma solo rispetto a quello che stiamo vedendo. L'altro ieri sera ho appreso che a ottobre l'IVA passa dal 21 al 23%.
Ma che è
governo tecnico? Questo è
senti,
governo
tecnico. Senti, invece dimmi un'ultima cosa. Giovanardi crocifisso per quelle frasi sui gay, no? Quelle sul bacio ai gay, hai letto da qualche parte,
beh,
no?
Sì, vabbè, ma Giovanardi va crocifisso per altro.
No, perché?
Come va crocifisso per altro? Ma se scusa professore, se lei vede due gay che si baciano per strada, che
a filettino è possibile?
A filettino
non gliene frega niente.
Come non gliene frega niente? Perché sono perché come sono?
Se stanno a filettino vanno bene.
Come se stanno a filettino?
Il bacio gay, cioè filettino sarà gay friendly? Sarà città amica dei gay?
Difficile.
Perché? Lei non li sopporta. I gay, gli omosessuali.
No, non è che lo sopporta.
Se vede due che si baciano, che fa?
A me fa piacere che si facciano i fatti loro e basta.
Ma si fanno i fatti loro, si baciano per strada.
No, beh, vabbè, sì, vabbè, insomma.
Le fa schifo un po' quando vede due uomini che si baciano.
Un po' di schifo mi fa.
Un po' no, schifo. Ma... E chiudiamo così, no, grazie Pasquale, un abbraccio.
Grazie Squitiero.
Ti voglio presto ospite qui, eh. A
e
domani.
Quando vuoi, è talmente interessante la tua Pasquale. Trasmissione che alle volte mi viene voglia di chiamarti. Però...
E di incazzarti pure, giusto, bene Pasquale, così. Ti chiamo io. A domani, 18.30, ciao.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La zanzara.